Senta, Marco Mancini. Mancini sapeva che era le 8, vero così? Veronica, Pietro sapeva che era le 8, perché lui di solito è un po'... Eh sì, oggi. Vabbè, poi...
Prima o poi bisogna fare. Dice che l'altro aveva chiesto 6 mesi, invece stati larghi.
Beh, passiamo... Allora. Buonasera, buonasera a tutti, grazie della puntualità. Hanno comunicato che per motivi familiari il consigliere Boldoni e Zanoncelli non possono essere presenti. Bene, lascio la parola allora alla dottoressa Barletta per l'appello.
Allora, Cordoni, Locatelli Andrea, Zanoncelli assente, Cavelli, Torriani, Bersani, Uggeri, Sessi. No, la senti, la stessa passata. Fabiano, Dattilo, Boldoni assente, Mancini. Assente, Nicoletti, Locatelli Ambrogio, Zanaboni, Di Grigoli, Dovera e anche Paccherini. Ok, allora totale 15.
15 presenti. Bene, questa sera siamo chiamati a sono presenti in 14. Sì. Stasera siamo chiamati a provare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute in merito al PGT. Il piano governo territorio, ricordate, è stato approvato da questo Consiglio Comunale il 21 di aprile, dopodiché c'è stata una pubblicazione che ha concesso 60 giorni ai privati cittadini per presentare le osservazioni, mentre la provincia e la regione ne avevano 120. In questo lasso di tempo sono pervenute complessivamente 43 osservazioni che questa sera noi saremo chiamati ad approvare con... È arrivato il consigliere Mancini, buonasera. Saremo chiamati a approvare una per una e una volta analizzate tutte le osservazioni e le conseguenti controdeduzioni dovremo sottoporre ad approvazione definitiva il piano di governo del territorio così come viene a determinarsi in seguito all'accoglimento delle osservazioni. Le osservazioni presentate potranno avere quattro tipi di proposte. L'accoglimento delle osservazioni laddove integralmente viene recepito la proposta. L'accoglimento parziale dell'osservazione nel momento in cui non tutte le condizioni poste dall'osservante vengono recepite, poi ci saranno delle osservazioni che verranno definite non pertinenti, in quanto pur avendo una loro logica amministrativa, però non rientrano nelle finalità specifiche del piano di governo del territorio che come sapete, ha una valenza esclusivamente urbanistica. L'ultima, la quarta, è il non accoglimento delle eventuali osservazioni, normalmente perché queste non cioè potrebbero inficiare il disegno complessivo del piano così come è stato adottato. Per alcune osservazioni, per avere un quadro più complessivo della discussione, la discussione viene fatta raggruppando due o tre, a seconda dei casi, due o tre osservazioni, dopodiché le singole osservazioni vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale. Questo è un po' il metodo col quale procederemo all'analisi delle controdeduzioni. Naturalmente l'ingegner Bucci, che ringrazio della presenza, farà la parte del leone, perché le motivazioni delle controdeduzioni sono specificatamente tecniche. Prego, c'è.
Grazie. Prima di discutere le osservazioni, la ringrazio della presentazione che ha fatto. Gradirei informare il Consiglio Comunale della proposta che vorrei portare avanti. Poiché, come diceva il signor Sindaco poco fa, ci sono delle osservazioni considerate non pertinenti, e a questo punto in prima persona e anche in qualità di non solo consigliere ma esponente di un gruppo che ha operato per una serie di osservazioni del comitato, gradirei appunto fare una proposta, poiché queste osservazioni che la Giunta ha ritenuto non pertinenti sono a nostro avviso valide dal punto di vista di proposta per quanto riguarda la cittadinanza. La proposta è quella di considerare queste osservazioni successivamente a questo Consiglio Comunale, e cioè trasformarle in mozioni, in modo tale che i consiglieri comunali, il Consiglio Comunale intero, possa esprimersi con un voto, e in modo tale da dare forza e voce anche a quelle proposte che appunto riteniamo importanti per la cittadinanza. Chiedo quindi al Sindaco, se viene accettata questa proposta, la discuteremo appunto successivamente. Quindi salteremmo sostanzialmente i punti non pertinenti, ve li elenco, che sono la 14, la 15, la 19, la 22, la 26, la 28, la 29, la 30, la 32 e la 33. E 18, dimenticavo un numero, sì. Ripeto, 14, 15, 18, rettifico il 19 che non c'è, 18. Il 22.
Quello del parroco.
Scusi?
È quello del parroco, la 18.
Aspetti.
17. Ah no, 17 no.
No.
19, no, niente, 19 no. Allora,
giusto.
14, 15.
18. 22. 22. Sì, infatti, 18. 22, ok.
26 non ci può.
26. 28. 29. 30, 32 e 33.
No, ricapitolo, la proposta riguarderebbe la 14,
sì.
La 15,
sì.
E però la 18 è presentata da un altro, cioè è stata presentata dal parroco la 18, a me risulta.
Allora andiamo a vedere.
Per quello che no, sì, no. Allora, però non è pertinente perché la materia è già disciplinata dal PGT, non perché, cioè forse cerchiamo di capire come procedere. La proposta qual è? Queste non pertinenti, trasformarle in
mozione nei prossimi consigli comunali che noi andremo a fare.
Possiamo farlo alla fine della discussione in modo che siamo in grado di capire quali sono meritevoli ancora di discussione o no, perché ad esempio la 18 nella risposta che verrà data è considerata non pertinente perché quanto richiesto è già previsto dal piano, per cui ad esempio la 18 sarebbe inutile riportarla. Poi sulla proposta in sé,
se vuole, va bene, accettiamo.
Ecco, cioè, vediamo alla fine quelle che non trovano soddisfazione già nel PGT le spostiamo al prossimo consiglio come
mozione. Da votare, da discutere, diciamo, nel consiglio. Il consiglio è d'accordo.
Secondo me, consigliere D'Attilo, va bene.
Va bene.
Riserviamo alla fine.
D'accordo.
Di quelle che considero già da discutere con mozioni, le salterò a pari passo. Mentre invece quelle che hanno una risposta tipo la 18, la diamo subito. Prego, consigliere Nicolai.
Grazie, buonasera a tutti. La proposta che ha fatto il consigliere Locatelli si trova concordi, ma vedo che l'assenso è stato globale, ma era per snellire un attimino il lavoro al fine di considerare la proposta fatta come già votazione. Quindi non andremo, poi si ritratterà la segretaria di riportare ovviamente per tutte la stessa dicitura, quindi evitiamo di perdere tempo di volta in volta.
Sì.
Comunque c'è, per esempio nel caso specifico possiamo trattare in funzione di quello che ha detto lei signor sindaco la 17 e la 18 e poi vediamo, perché anche la 17 pur riportando una terminologia di non pertinenza in realtà secondo noi merita di essere un attimino portata al vaglio.
Sì, allora, poi stiamo un po' anticipando.
Sì, sì. No, era per dire un attimino, cioè diciamo, abbiamo visto che tolto gli altri, cioè, siamo d'accordo, quindi la votazione non la facciamo, riportiamo di volta in volta la proposta fatta adesso.
Assolutamente, però sulla 17 ad esempio c'è già una presa di posizione del Consiglio in merito alla vendita, per cui una ridiscussione
quando arriviamo al 17, perché molto probabilmente l'abbiamo letto in modo differente,
okay.
Non è, poi magari è quello che dice lei o
no. Allora sul
però
principio
evitare già dall'inizio di
sul principio siamo d'accordo, cioè se ci sono osservazioni che a livello di PGT sono non pertinenti, a livello di vita amministrativa possono avere un'altra rilevanza e riportare un altro consiglio non ci sono assolutamente preclusioni. Ci sono alcune osservazioni che poi andremo a vedere che sono strettamente legate al PGT, per cui probabilmente riportarle come mozione nel prossimo consiglio può diventare superfluo forse. Questa era l'unica valutazione per cui mi riservavo alla fine di riepilogare quali considerare le mozioni poi. Se siete d'accordo?
Benissimo il concetto. Nel momento in cui si presenta una mozione c'è una persona, un consigliere che la presenta, quindi eventualmente dovesse esserci una delle mozioni che non sono condivise, chiaramente il Consiglio Comunale è libero di votare favorevolmente oppure no, questo è il concetto che voglio ribadire. Cioè, capisco il suo intervento e la necessità di intervenire sull'argomento per alcune cose, anche se non sono pertinenti, però la mozione è comunque un atto formale che un consigliere comunale può presentare, di conseguenza non possiamo certamente impedirlo a nessuno.
No, assolutamente.
Quindi credo che la scelta sia di ciascun consigliere o gruppo consigliare presentarla.
Riprendiamo da capo. 14-15 va bene.
Sì.
La 18, essendo presentata da una terza persona, non possiamo decidere noi di trasformarla in mozione, la 18. La 14-15, poi come?
22.
Sì, sto arrivando. Ecco, la 22, francamente, in mozione mi sembra poco perché chiede una trasformazione di urbanistica che, se non viene accolta nel PGT, non ha senso una mozione. Questa non era non pertinente la 22.
Allora,
la 26 va bene. La 26 va bene, la 28 anche, 29, 30, ok. E basta?
32, 33.
E 32, 33, va bene. Ecco, le uniche due che... La 22 perché è pertinente al PGT, per cui viene decisa questa sera. E la 18 perché è presentata da una... da un privato cittadino, per cui non possiamo noi decidere per conto suo cosa farne, e comunque troverà poi risposta nelle osservazioni. Allora, 14, la 15, la 26, 28, 29, 30, 32, 33 si danno per approvate come non pertinenti?
No.
Si danno per approvati come all'unanimità, giusto per... Facciamo una votazione così. Sì, no, in questo senso. Sono date approvate all'unanimità e verranno riportate in un prossimo consiglio come mozioni.
Il consigliere o il gruppo presenta la mozione.
Okay. Per cui queste le diamo per... Va benissimo.
Come non pertinenti.
Come non pertinenti sono approvate, sì. Perfetto. Allora, visto che l'ingegnere deve fare la parte del leone, ti piace dargli il microfono? Che... Grazie. Allora, l'osservazione numero uno chiede il ridimensionamento e il ridisegno della geometria dell'area pertinente all'ambito AT1 UMI1 destinata standard.
Ho capito l'introduzione da parte sua, che poi era l'accordo fatto, di dire quello che è relativo alla quella zona o quell'ambito che discutiamo insieme, poi singolarmente andiamo a votare. Quindi la 1, secondo almeno quello che abbiamo letto, viene accomunata alla 2 e alla 19.
No, la 1 e la 2 rimangono separate perché sono due comparti diversi, perché sennò creiamo confusione. Se volete possiamo abbinare con la 19, va bene?
Abbinate nei documenti.
Allora, la 1 prevede un... perché sono due ambiti, uno è Cantorino, l'altro è Corte Grande. E terrei separate le due osservazioni, perché sennò rischiamo di...
Quella 2.
La 1 e la 2.
Però la 1 e la 19.
La 1 e la 19, va bene.
Sono
ok, attivi. No, stavo riepilogando. L'osservazione numero 1 chiede il ridisegnamento e il ridisegno della geometria dell'area appartenente all'ambito T1-UMI1 che è destinata a standard. La numero 19 propone di modificare il PGT individuando una zona adeguata per ospitare la casa di riposo o altri servizi socialmente utili. Per cui adesso chiediamo all'ingegnere di riorganizzare mentalmente e illustrarci le due osservazioni.
Buonasera a tutti. Allora, comincerei parlando della 1 perché mi è più semplice. Sostanzialmente nel disegno nelle aree individuate come aree in cessione destinate a servizi pubblici attinenti all'ambito che abbiamo individuato con AT01, veniva richiesta una revisione della geometria perché quella proposta dal piano adottato poteva generare qualche difficoltà c'erano dei disallineamenti, degli angoli un po' critici. E quello che è stato fatto è appunto a parità di quantità coinvolte cercare di riordinare degli allineamenti, se lo strumento mi aiuta. Vediamo un po', vi faccio vedere di cosa si tratta, un po' lento, ma magari ce la fa. Ecco, come vedete, non riesco a usarlo senza mouse, faccio un po' fatica. Comunque di fatto c'erano degli riallineamenti, voi avete a disposizione questo documento, dove c'è il punto 01, vedete che abbiamo un po' modificato gli angoli in modo tale che nel nuovo layout l'orientamento degli standard fosse parallelo a quello del silo, così da costruire una superficie fondiaria di forma più regolare. E contestualmente però, e qui mi inserisco all'osservazione numero 19, era pervenuta questa richiesta di individuazione di un'area pubblica destinata in maniera specifica alla localizzazione di una casa di riposo. L'occasione di revisitazione degli ambiti pubblici destinati al pubblico all'interno dell'AT1 hanno di fatto costituito l'occasione per reindividuare, cioè riportare la perimetrazione dell'area coinvolta in AT1 come era nell'assetto precedente del PRG e di fatto individuando quindi un'area specificatamente destinata a casa di riposo nella zona prospiciente via Matteotti che per configurazione geometrica meglio si prestava a questo tipo di insediamento. Quindi di fatto per l'osservazione numero 1 si propone l'accoglimento e le faccio insieme e identicamente anche per l'osservazione 19 si propone l'accoglimento. Come avevo accennato prima, le quantità complessive non risultano modificate e il piano dei servizi ha una nota specifica in cui individua in quest'area più o meno trapezoidale, triangolare, coefficiente di Matteotti, la destinazione di cui dicevo prima. Quindi sono due proposte di accoglimento.
Ecco, se ci sono osservazioni, in realtà noi nell'adozione del PGT avevamo due aree che potevano essere destinate a casa di riposo, una era, cioè, tra le altre cose c'era anche la destinazione a casa di riposo e una era in via Pandolfi e l'altra in via Sillaro. Visto che c'è una richiesta di precisa collocazione, è stata individuata quest'area in fondo a via Matteotti, che anche dal punto di vista logistico è meno vicino all'autostrada e alla TAV, per cui sembrava più pertinente. Ci sono interventi?
Aspetta, consigliere Nicoletti.
Grazie. Allora, relativamente all'osservazione numero 19, dove si è privilegiato la scelta per la casa di riposo nella parte, diciamo, per dire, rettangolare bassa, piuttosto che l'altra, che proprio per la motivazione che è riportata rispetto all'impatto acustico, è, da questo punto di vista, meno esposta è proprio la parte alta e non la parte bassa, come risulta poi dal piano che andremo a provare successivamente nella parte seconda, perché è maggiormente esposta a quell'area lì. Primo. Secondo, quindi non concordiamo su questa motivazione, non la riteniamo valida proprio, ed è un altro documento, quindi è qui, lo vediamo. E l'altro, oltretutto, mentre nella parte bassa una costruzione per una casa di riposo è abbastanza sofferta, la parte alta consente almeno di strutturarla in un modo migliore, più consono proprio per l'utilizzo che se ne vuole fare, nel senso che si possono fare un piccolo giardino con parco oppure qualche panchina per poter consentire alle persone anziane di poter muoversi all'interno, mentre nell'altro rettangolo, che è stretto e basta, una volta che si è costruito è difficile metterci qualcosa d'altro. Quindi la proposta nostra è d'accordo sull'individuazione, ma ritornare a individuare, lasciare inalterata la parte verso la rotonda, tanto per intenderci.
Per cui torniamo a abbinare lo standard come era prima del nuovo PGT, per cui la parte bassa diventa lo standard della T1 e la parte alta diventa quella destinata alla casa di riposo. Va bene, non ci sono problemi. Va bene. Cioè, la parte verso la rotonda, quella più ampia, diventa la parte destinata alla casa e lo standard legato alla T1 diventa quella bassa. Va bene, c'è la proposta. Va bene. Consigliere Locatelli.
Grazie, solo un accenno sull'argomento dell'osservazione. Effettivamente anch'io condivido la proposta del gruppo Uniti per lo di Vecchio, penso un paio di ragioni almeno. Essenzialmente l'area come layout e come zona, diciamo, può secondo me essere più adatta ed adibita allo scopo per il quale appunto si sta approvando l'osservazione, quindi come casa di riposo. Sull'argomento non voglio ritornarci, abbiamo per anni parlato di un'area che potesse essere utilizzata per questo scopo sociale e quindi credo che quell'area appunto possa essere sfruttata al meglio in una fase di studio e di analisi del terreno, del verde e di quello che sarà probabilmente utilizzato per gli edifici. C'è un'altra ragione, credo che può andare nella direzione giusta, che è appunto quella di essere anche abbastanza, pur rimanendo vicino al centro abitato, sia la parte più stretta in basso che quella che stiamo proponendo, diciamo che è anche abbastanza lontano da quello che è il problema acustico che potrebbe derivarne dall'alta velocità, che comunque, come sappiamo bene, abbiamo già discusso per anni, era ritenuta un'area per casa di riposo che doveva essere naturalmente più possibile, diciamo, meno rumorosa possibile. Quindi penso che non sarà certo il tratto di strada che porta alla San Lucio che possa creare dei problemi dal punto di vista di rumore, mentre invece in quel triangolo, in quel trapezio, ci allontaniamo di parecchio appunto dalla TAV e dall'autostrada, che poi discuteremo nel piano di acustico del che è il secondo punto dell'ordine del giorno eventualmente. Grazie.
Sì, mi sembra coerente con il piano acustico, perché questa è l'unica osservazione che aveva fatto l'ARPA sul piano acustico, che riteneva l'area di via Pandolfi inadeguata e diceva di trasformare. Per cui, riepilogando, la osservazione numero uno, che è il ridisegno dell'area standard, viene riportato come era prima, e sulla osservazione 19, che viene accolta, intesa che si ritorna a dare in cessione quest'area come standard della T1 e questa viene destinata a casa di riposo. Ecco, in questo senso metto in votazione per l'osservazione, l'accoglimento dell'osservazione numero 1. Chi vota a favore alzi la mano. All'unanimità, grazie. Per l'osservazione numero 19, che è quella della zona per la casa di riposo, come appena detto, chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, voti contrari, nessuno, grazie. Ecco, l'osservazione numero 2 è simile alla 1, però è su un comparto diverso. Prego, ingegnere.
L'osservante propone di rivedere la geometria della fascia parcheggio previsto lungo via Perosi collocata nell'ambito R2 erroneamente riportata nelle tavole di piano. Si propone l'accoglimento dell'osservazione rettificando il perimetro del comparto e le tavole di piano vengono modificate di conseguentemente, cioè c'è stato un errore nel riportare l'individuazione dei posteggi in fregio via Monsignor Perosi, se non ricordo male, che avevano, come da convenzione, previsti di 2,50 m, semplicemente abbiamo rettificato questo disegno, quindi si propone l'accoglimento.
Sì. Se non ci sono interventi possiamo mettere in votazione. Chi vota a favore dell'accoglimento dell'osservazione numero 2 alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità, grazie. La osservazione numero 3 è quella presentata dall'ARPA ed è un po' articolata, anche se viene accolta, mi pare, integralmente nelle sue osservazioni. Per cui, ingegnere, lascio a lei la parola.
Tratto tutti i punti uno per uno o provo a fare una sintesi?
Ma io direi una sintesi. Okay. Perché...
allora, di fatto, diciamo, ARPA, l'essenza del suo intervento, al di là di quell'aspetto che riguardava la notazione sulla localizzazione preferenziale per la casa di riposo, dà delle indicazioni soprattutto di carattere normativo, quindi aggiornando disposti normativi che nel frattempo magari sono cambiati o rettificando nostre indicazioni che davano dei riferimenti o sbagliati o superati. Quindi se non ricordo male, nella sostanza si fa, abbiamo recuperato tutte queste indicazioni e le abbiamo abbiamo rielaborato il piano delle regole conformemente a quanto indicato. Un ulteriore punto riguardava, per quanto riguarda il comparto di riqualificazioni, degli ambiti di trasformazione, chiedeva di riportare i vari vincoli che insistono su queste aree e riportarle anche nelle schede, per cui se andate a vedere le schede modificate riscontrerete che sono elencati tutta una serie di indicazioni cogenti in termini di vincoli di varia natura e elementi di criticità da osservare per quando si attuerà il piano. Queste indicazioni, che erano in alcune parti individuate all'interno delle indicazioni generali o nella cartografia, sono state esplicitate nella scheda, non è che sono state introdotte ex novo. E quindi di fatto io direi che si può complessivamente proporre un accoglimento dell'osservazione numero 3.
Cioè, è chiaro l'assunto che ha fatto l'ingegnere, sono molto tecniche le osservazioni. Possiamo mettere in votazione l'osservazione numero 3, in accoglimento alle osservazioni formulate dall'ARPA. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità. L'osservazione 4 la vedremo assieme alla 7, perché tutte e due trattano i coefficienti dell'albero equivalente in ambiti diversi.
Prego, faccio la 4 o faccio la 5?
No, la 4 e la 7 assieme. Siamo.
Ah, ok, va bene. L'osservazione numero 4, l'osservante propone di rivedere i coefficienti dell'albero equivalente da applicare per la compensazione ambientale nei diversi ambiti che costituiscono il mosaico del piano. E la 17,
la 7, propone il calcolo dell'albero equivalente da applicare per la compensazione ambientale e inoltre propone di elevare da 3 a 4 anni la responsabilità per i soggetti attuatori nella conduzione delle aree piantumate.
Perfetto, quindi per quanto riguarda l'aspetto del calcolo dell'albero equivalente si propone di mantenerlo come era stato individuato nel piano adottato, con una precisazione, cioè che questi quantitativi comunque sono da integrare con un disposto normativo che va a incidere sul in percentuale sui costi di costruzione. Provo a semplificare perché è una cosa abbastanza tecnica. Quando uno interviene deve pagare i costi di costruzione. La normativa regionale prevede che questi costi di costruzione siano incrementati di una percentuale del 5%, se non ricordo male, questa somma viene accantonata per costruire ambiente, passatemi i termini. Questa dotazione di risorse viene a essere aggiunta ai meccanismi di compensazione ambientale che erano previsti dal piano adottato. Quindi in questi termini è una forma di parziale accoglimento, se non ricordo male.
Sì.
Esattamente. Passando alla 7. Sì. Perché lavoriamo su dei meccanismi un po' diversi, cioè non aumentiamo il calcolo degli alberi equivalenti, quindi non è una approvazione, un accoglimento totale dell'osservazione della proposta fatta, ma aumenta di fatto la compensazione ambientale, perché a quella prevista dal piano si va ad aggiungere questo 5% calcolato sui costi di costruzione per i nuovi interventi edilizi. Quindi non è, letteralmente non abbiamo portato da 30-40 gli alberi equivalenti previsti, ma gli alberi equivalenti previsti rimangono 30, a cui si dovrà aggiungere una quota di una cifra commisurata al costo di costruzione nella percentuale del 5%. È una cosa, capisco che è un po' un meccanismo un po' complicato, però di fatto ci siamo appoggiati a un dispositivo normativo previsto dalla legge 12 e l'abbiamo integrato nelle nostre norme. Mentre per quanto riguarda l'osservazione 7, che prevedeva di elevare a 3-4 anni la responsabilità per il soggetto attuatore del piano delle piantumazioni, questa invece è stata accolta interamente.
Parzialmente anche lei, però.
Sì, questo punto integralmente, e sommato a quell'altro si configura un parziale accoglimento di entrambe le osservazioni.
Bene. Allora, se siete d'accordo, cioè il proponente prevedeva proprio di modificare alcuni parametri esposti nel PGT, non si è accolta interamente questa proposta, ma si è introdotta quella normativa prevista dalla legge regionale che aumenta fino al 5%, per cui l'osservazione 4 viene accolta parzialmente in questo senso, cioè di introdurre questo ulteriore arricchimento di verde previsto dalla legge regionale, e la 7 la diciamo dopo. Per cui chi vota a favore per parziale accoglimento dell'osservazione numero 4, alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro. Nella 7 c'è la stessa premessa e viene accolta la proposta di aumentare da 3 a 4 anni la responsabilità di chi piantuma per l'effettivo assecchimento dell'essente. Chi vota a favore del parziale accoglimento, osservazione numero 7, alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Unanimità. Grazie. L'osservazione numero 5 è la proposta di prevedere una rotonda all'altezza di San Lucio. Questa osservazione viene vista assieme alla 27, che è analoga, e poi sarà una di quelle formulate anche dalla provincia. Però,
è quella della provincia?
Sì, quella della provincia. E la 27, no, questa viene vista, insomma la provincia comunque la tratteremo a parte, è un argomento che verrà toccato anche in quella sede, però qui io direi di unire la discussione tra la 5 e la 27. Viene, tra l'altro, cioè, la proposta è di accogliere questa osservazione per prevedere una rotonda all'incrocio di San Lucio con la strada per Pezzolo. Se e l'accoglimento vale sia per la 5 che per la 27, naturalmente, perché sono analoghe. Se non ci sono interventi, poniamo in votazione l'accoglimento dell'osservazione numero 5 per prevedere la rotonda all'altezza di San Lucio. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? All'unanimità. Idem, la votazione viene richiesta per la 27, che prevede anche lei la realizzazione di una rotonda all'altezza di San Lucio. Chi vota a favore dell'accoglimento osservazione numero 27, alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità. Osservazione numero 6 chiede di elevare da 30 a 40 metri quadri per abitante teorico gli standard previsti. Prego.
Allora, si propone il non accoglimento dell'osservazione, precisando che l'ammontare delle dotazioni pubbliche di interesse generale del Comune soddisfa il fabbisogno sia della popolazione attuale che dei futuri abitanti previsti dal piano, ed è superiore a circa il 70% rispetto al minimo definito dalla legge regionale. E un ulteriore aumento inoltre può porre alcuni dubbi sul fatto che questo costo poi vada a ricadere sul prezzo finale degli acquirenti, per cui è anche una leva per non far innalzare i prezzi delle abitazioni, ecco, in maniera molto, molto sintetica.
Allora, riassumendo, la legge attualmente prevede una dotazione di 18,5 metri quadri ad abitante. Il nostro PGT è calibrato su una dotazione di 30 metri quadri per abitante teorico. La proposta era di portarla a 40 metri quadri per abitante teorico. Cioè, considerando il periodo di criticità dell'edilizia e che un ulteriore aggravio di cessione di standard può portare ad aumenti che si scaricano sugli acquirenti, e non avendone una stretta necessità, perché la dotazione a verde è abbastanza, già abbastanza, è sufficiente quella prevista dal PGT, si propone di non accogliere l'osservazione. Se non ci sono interventi, consigliere Nicoletti.
Sì, grazie. non siamo d'accordo, perché non riusciamo a capire la motivazione reale di questo beneficio che potrebbe trarne la cittadinanza, come dal punto di vista ambientale ovviamente. Di case sfitte in Lodivecchio ce ne sono tantissime, basta girare e vedere quante ce ne sono, che in vendita o sfitte. I prezzi non sono assolutamente calmierati, perché tra noi e Lodi abbiamo gli stessi prezzi, quindi non ci diventa difficile capire l'incidenza sul fatto che si vada ad aumentare questo standard sul prezzo che è già elevato. Quindi come mai non si è calmierato, stante la situazione attuale di crisi nell'edilizia, che avete detto non si muove assolutamente, mentre a Lodi oggi è fattibile un'acquisizione di appartamenti anche in centro storico a prezzi ben più bassi rispetto a quelli di Lodivecchio. Quindi da questo punto di vista, se possiamo trarre un maggior beneficio dal punto di vista respiratorio, dal punto di vista ambientale, ben venga.
Va bene, no, il problema è di trovare un giusto equilibrio fra la dotazione di standard, che poi vogliono dire anche manutenzione da parte del pubblico, e i costi dell'abitazione. Io sono d'accordo con lei che non c'è molta differenza tra Lodi e Lodivecchio, purtroppo questa è una realtà che conosciamo. Certamente aumentando ulteriormente la quota non aiutiamo certo a tenere i prezzi più bassi, perché è evidente che il costruttore poi dopo scarica sull'acquirente i costi cessione. Francamente il PGT non richiede un ulteriore aumento delle aree standard previste, questa è la sostanza della motivazione per cui non riteniamo di accoglierla. Ci sono altri interventi? Possiamo allora mettere in votazione.
Allora, un chiarimento, perché finora stiamo leggendo molto bene in sintonia. Molto probabilmente faccio fatica io, e questo mi dispiace perché siamo appena agli inizi, o appena partiti. Cioè, qual è la motivazione per cui noi non dovremmo accettare un miglioramento dell'ambiente di Lodivecchio solo nella paura che questo vada a ripercuotere sui prezzi che sono già elevati? Cioè, cosa abbiamo fatto per calmierare i prezzi di Lodivecchio quando tutto attorno i prezzi sono veramente più bassi? Cioè, io non ho preso Borgo o Talerano o altri paesi limitrofi dove i prezzi sono effettivamente più bassi. Quindi ho il costo dei terreni, perché il costo manodopera e il costo materiale sappiamo benissimo che sono identici sul territorio, potrei dire sul territorio nazionale, non tanto a livello provinciale o regionale. Quindi vuol dire che c'è qualche strumento che finora non abbiamo utilizzato a sufficienza per consentire che anche a Lodivecchio ci potesse essere una politica di consentire di calmierare i prezzi. Se vogliamo far passare, quindi questo è, volevamo capire, se invece vogliamo utilizzare questo strumento per dire calmeriamo i prezzi, dico non è questo lo strumento adatto per calmerare i prezzi a Lodivecchio, solo questa è l'osservazione che stiamo facendo. Direi che ci ragionassimo un attimino. Se trarre beneficio di salute e preoccuparsi dei prezzi che a Lodivecchio non riusciamo a calmerare, o proviamo un sistema per calmerare effettivamente i prezzi a Lodivecchio, e allora a questo punto possiamo anche trovare l'accordo su questo aspetto qui. Non so se mi sono spiegato, cioè sono seriamente preoccupato da questo punto di vista, perché anche la gente di Lodivecchio si sposa e guarda caso va ad acquistare l'appartamento o il coso, si sistema a Salerano o a Borgo o ad altri paesi. Questo perché? Chiediamocelo, cioè, secondo me è un problema nostro, non è un problema di altri. Mi sembra che con questo stratagemma, cioè non accogliere questa osservazione, è il fatto di dire vediamo se tramite questo riusciamo a calmierare i prezzi, che non siamo riusciti a calmierare finora. Non so se mi sono spiegato.
Scusate, posso aggiungere una piccolissima precisazione, certo. Che questa indicazione non attiene gli ambiti di trasformazione, cioè gli standard che sono previsti dal piano per l'attuazione degli ambiti di trasformazione. Sono addirittura a volte più maggiore rispetto ai 30, ai 40 abitanti teorici, 30 metri quadri per abitante teorico. Questa è un'indicazione che il piano deve dare per, a un certo punto si attiva un piano di recupero, per esempio, che non è previsto all'interno dei perimetri degli ambiti di trasformazione che il piano già prevede e disegna con gli standard che abbiamo ritenuto opportuni. Allora a quel punto, non essendoci un parametro di una valutazione a priori degli standard necessari, ci si affida a questo indicatore, che a quel punto lì ha una capacità di incidere in maniera abbastanza relativa, ecco, questo per dare una valutazione puramente tecnica, cioè 30 metri quadri non è quello che abbiamo misurato sugli ambiti di trasformazione che hanno una dotazione ben più ampia.
Ecco, no, cioè, quello che era la prima motivazione è che il piano già sovradimensiona rispetto ai minimi di legge, per cui un eccessivo peso di cessione di standard non è ritenuto utile dal piano in prima istanza. Poi c'era l'altro aspetto più di riflesso. Possiamo mettere in votazione la proposta di non accogliere l'osservazione che porta da 30 a 40 metri quadri abitante il verde. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, 11 voti favorevoli, 5 astenuti. 3. Osservazione numero 8, chiede di abolire la possibilità di monetizzazione e prevedere l'eventualità della monetizzazione solo parziale degli alberi equivalenti nella misura massima del 50% rispetto agli obblighi previsti. Lascio la parola a Eugenia Bucci.
Si propone parziale accoglimento dell'osservazione, in particolare si propone la possibilità di monetizzare solo all'interno degli interventi in città consolidata dove le aree a disposizione per le piantumazioni possono essere esigue, eliminando tale opzione dagli altri ambiti. La somma da corrispondere per le monetizzazioni sarà definita con apposito dispositivo dall'amministrazione. Quindi il parziale accoglimento è, in quanto non abbiamo esteso l'impossibilità di monetizzare a tutte le aree, ritagliando di fatto solo nell'ambito della città consolidata, perché lì per qualche motivo anche oggettivo il fatto di obbligare a piantumare poteva corrispondere a di fatto un rendere inedificabili dei lotti singoli. Ecco, questo è un po' una sintesi meno tecnica.
Consigliere Nicoletti.
Chiedo scusa, un chiarimento soltanto. Quindi nelle altre zone viene accettato?
Sì. Possiamo mettere in votazione allora il parziale accoglimento dell'osservazione numero 8, proponendo in particolare la possibilità di monetizzare solo all'interno della città consolidata. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Osservazione numero 9. Chiede di riportare tutta la zona circoscritta fra via Matteotti, piazza Vittoria e via Piave alla medesima destinazione prevista dal
PRG. No, sono due, che vanno trattate separatamente. Prego.
Allora, si propone il non accoglimento delle osservazioni in quanto l'obiettivo di tutelare e promuovere la rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente dei tessuti di antica formazione non è estendibile di fatto a un lotto libero quale quello individuato dalla proposta.
In effetti anche la 10 segue lo stesso principio, sono stato frettoloso io, in effetti la 9 e la 10 seguono lo stesso principio, cioè se lì ritorna tutto o contrario diventa zona di completamento. Per cui la proposta è quella di non accogliere né la numero 9 né la numero 10 in quanto vanno contro le motivazioni che hanno prodotto la perimetrazione della zona di nucleo di antica formazione. Se non ci sono osservazioni, mettiamo in votazione l'osservazione numero 9. La proposta è di non accoglimento dell'osservazione. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Allora, un votante contro, 4 astenuti.
Come? Un astenuto.
Ah, scusa, non guardavo là. Allora, 5 astenuti, un voto contrario.
No, 5 astenzioni.
5 più 1, 6.
Scusa, ho visto alzare il ritardo. Allora, 6 astenzioni, perfetto. Allora, l'osservazione numero 10, anche questa per le stesse motivazioni si propone il non accoglimento. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? 5 astensioni e 11 voti a favore. 11. L'osservazione 11 riguarda Cascina San Lucio.
Io preferirei astenermi dalla trattazione dato il legame di parentela che mi lega al proponente, quindi ecco.
Prendiamo atto. Ah, proprio a sentarsi? Va bene. L'11, dicevamo, riguarda un'osservazione inerente Cascina San Lucio. Con la 21? Guarda. 41 è quella della regione. Perché io ce l'ho? Non ricordo se...
Non vorrei che fosse un refuso ai 41
sulla tavola.
Su Cascina San Lucio, che doveva migrare verso la rotonda, perché mi sembra che non ci sia una.
Non c'è un'osservazione precisa sulla provincia.
Comunque poi quando guardiamo la provincia magari lo analizziamo. Cioè non vorrei che questo 41 fosse alla rotonda che è lì avanti.
Che a chi è?
È a T1. No, a T non lo leggo. È UMI1 di AT6. No, AT6 UMI1.
No, vengono richiamate delle norme in carattere generale all'interno della... sto guardando adesso. La provincia dice sulla base di quanto certificato dal CIRL è emerso che gli anni di trasformazione a T1, a T2, a T5, a T6... i comparti di qualificazione urbana Cru 2 e Cru 5 cos'è, sono adesso in attualità di conduzione agricola, per cui
No, direi che non c'è solo questo richiamo. Come? No,
ma infatti secondo me il numero 41 era indicato, cioè doveva essere posto sulla rotonda, insieme alla 5 e la 27. Temo che sia proprio un rifuso cartografico, non ce ne siamo accorti, che si è spostato nel disegno. Che l'aveva menzionato anche quando si parlava della rotonda, che anche la provincia aveva individuato in quella zona l'opportunità di costruire una rotonda.
Sì, no, non mi pare che...
Ci sei comunque.
Come, scusi?
C'è anche la prescrizione
orientativa. Sì, poi ci sono parecchie indicazioni sui vari, poi magari lo guardiamo in dettaglio. Però per quanto riguarda l'individuazione puntuale, temo di aver sbagliato, che ci è scappato via il...
Ok,
di qualche metro il numero.
Trattiamo l'osservazione numero 11 a 70, è abbastanza articolata, chiedeva che la superficie esistente sia mantenuta tale indipendentemente dagli indici edificatori e che su tale area interventi di demolizione totali gli attuali ricoveri attrezzi possono essere recuperati successivamente. E l'altra osservazione riguardava l'eventualità che cessasse la ristorazione agrituristica, la possibilità che ci possa essere un'attività commerciale.
Allora, inizio il commento richiamando alcune indicazioni dall'interno del piano. Tale ambito è classificato nel novero degli insediamenti agricoli e come tale viene disciplinato ai sensi della normativa vigente che il PGT recepisce. Nel caso in cui tale complesso venga dismesso, quindi cessi la sua vocazione agricola, si segue la procedura indicata all'articolo 30 delle NTA finalizzata al recupero di tali insediamenti. Per i manufatti storicamente riconosciuti con destinazione non residenziale, per i quali non è individuata specifica tutela, la normativa subordina gli interventi alla presentazione di un masterplan esteso all'intero complesso cascinale, che deve precedere il recupero oneroso dei volumi preesistenti in caso di cambio di destinazione d'uso. La consistenza di tali manufatti deve essere documentata. Traduco. Questo all'osservazione l'abbiamo interpretata centrata soprattutto non sulla valorizzazione ma sulla possibilità di mantenere un corpo di fabbrica situato a nord. Questo corpo di fabbrica rientra nel novero degli edifici storicamente riconosciuti, per cui il piano, se si deve cambiare, se deve passare da una destinazione agricola a un altro tipo di uso, prevede la possibilità di riutilizzarlo in modo oneroso, perché di fatto, semplifico, una stalla può diventare abitazioni, ecco, per essere molto espliciti. Questo nel caso in cui venga cambiata destinazione d'uso. Se invece si mantiene la destinazione ad uso agricolo, diciamo, la normativa è differente e segue un po' le regole che attengono alle attività produttive in ambito agricolo, con ovviamente la possibilità di realizzare dei paddock o quant'altro se afferente e necessaria all'attività in essere. Spero di essere stato più esplicito di quanto non abbia scritto. Proseguo. Per altri manufatti di recente costruzione in termini di cambio di destinazione d'uso, con formazione di SLP è recuperabile il 50% della superficie coperta. Questo a specificare che qualora ci fossero degli altri manufatti invece di recente costruzione, non so, delle tettoie con struttura in cemento armato, la valorizzazione che il piano prevede in termini al momento del cambio di destinazione d'uso non li tiene buoni al 100%, ma li può permette la sua valorizzazione in termini di SLP
di recupero di un SLP pari al 50% della superficie che questi nuovi manufatti occupano attualmente. Inoltre l'osservante proponeva anche la possibilità di introdurre esercizi commerciali e di ristorazione, e in merito a questo punto abbiamo apportato delle ulteriori precisazioni alle norme tecniche di attuazione alle norme tecniche di attuazione per rendere più esplicita questa possibilità, perché ci sembrava coerente col disegno complessivo del piano. Per queste ragioni si propone di accogliere l'osservazione parzialmente, pur essendo afferente a dispositivi già contemplati dal PGT. Si vedono le norme di piano modificate, ovviamente modificate per quanto riguarda quel chiarimento per il cambio di destinazione d'uso, per la compatibilità con l'uso commerciale e della ristorazione.
Ecco, all'articolo 30 è stato introdotto, proprio per questo che diceva l'architetto, la sostituzione edilizia, proprio per permettere l'abbattimento di edifici fatiscenti e il loro recupero ex novo. Però quello che fa il discrimine su comparto è, finché rimane agricolo segue la normativa agricola dell'articolo 30, nel momento in cui non diventasse più agricolo, avesse un'altra destinazione di carattere commerciale, è soggetto al master plan, di conseguenza a una normativa diversa. Questa era la sostanza della risposta, se ho ben interpretato.
Consigliere Locatelli.
Una domanda, ingegner Lucci. Per quanto riguarda, nel caso specifico, l'area, il fabbricato di antica formazione, qui si fa riferimento nella controdeduzione al 50% della superficie coperta nel caso in cui venga recuperato la recente costruzione. Nel caso in cui appunto è l'antica formazione non si fa mai riferimento, è possibile saperlo? È la percentuale è una cosa che poi verrà esaminata successivamente dalla giunta o dall'ufficio tecnico?
No, la norma precisa che qualora il manufatto abbia una sua consistenza storica, per intenderci, è un manufatto realizzato in mattoni e non con strutture puntuali in cemento armato, allora si può recuperare interamente il volume esistente, o comunque documentato, per intenderci. Se ha perso la copertura, comunque si riesce a ricostruire la sua immagine, quindi la si può ricondurre a una ricostruzione di un complesso cascinale originario, anche se cambiandone la funzionalità. Quindi quel 50% riguarda solo, per evitare anche il paradosso che uno prima costruisce metri quadri di coperture a basso costo, poi dismette l'attività e valorizza completamente delle cose più o meno posticce, quindi bisogna stare un po' attenti anche a questi strani meccanismi che si possono innescare.
Ecco, una precisazione prima di passare la votazione, parte che riguardava l'osservazione alla provincia dell'AT6 era quella che prevedeva che i collegamenti ai nuovi ambiti incidativi previsti a nord di Lodivecchio, per cui anche l'AT6, deve prevedere l'utilizzo dei percorsi comunali esistenti, ecco, giusto per precisare. Se non ci sono altri interventi, possiamo mettere in votazione per il parziale accoglimento dell'osservazione numero 11. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 4 astenuti, 11 favorevoli. Possiamo richiamare la consigliere. Bene, l'osservazione numero 12 era un po' è difficile da interpretare,
ci abbiamo messo un po' a... Però ecco, allora, sottoponeva un caso specifico di una, di due lotti con termini dove uno aveva esaurito la propria capacità edificatoria e l'altro no, e questo gli impediva di realizzare una abitazione unifamiliare, se ho interpretato bene la richiesta. La proposta si propone passare all'accoglimento dell'osservazione ampliando le possibilità di intervento nella città consolidata a favore di iniziative che vadano a completare lotti occupati da edifici monopiani. Anche qui siamo in veramente in punta di normativa, perché la normativa precedente diceva che diciamo, per consolidare il tessuto nella città compiuta, nella città già fatta, che vedeva dei lotti occupati da edifici monopiani residenziali, si diceva a prescindere dall'indice edificatorio tu puoi comunque alzarti e raggiungere due piani, con la logica era quella di non consumare ulteriore suolo. Ecco, questa opportunità o questa possibilità di sfruttare il secondo piano, abbiamo tolto la dizione residenziale, quindi può essere estesa anche a dei lotti che abbiano al piano terra, per esempio dei box, quindi possono essere riutilizzati e ripensati, portando quindi la quota dell'edificio a due piani. Quindi abbiamo eliminato nelle norme l'indicazione residenziale per questo dispositivo specifico per la città consolidata.
Beh, quello
diventa ininfluente a quel punto. Diventa ininfluente perché comunque al di là della saturazione della capacità edificatoria del lotto, se c'è un pian terreno gli si dà la possibilità di realizzare il piano superiore, questo nell'ottica di diminuire il consumo del suolo, visto che se già compromesso la pianta gli si consente, se non ha ancora naturalmente raggiunto l'altezza di zona eccetera, la sopraelevazione del piano già esistente.
Ci sono altri interventi? Possiamo mettere in votazione allora per parziale accoglimento dell'osservazione numero 12. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. La 13, se siete d'accordo, la vedremo con la 23, perché tutte e due riguardano il comparto. Siete d'accordo la 13 con la 23. La 13 prevede, era la proposta che prevede la dismissione di un tratto di un peduncolo di Viale Europa e la realizzazione di una pari di una strada in una posizione diversa che confluisca nel parcheggio, per intenderci, dell'Aus. Dal punto di vista viabilistico,
c'era quel problema ancora da risolvere a livello capitale?
Penso l'abbiano risolto, perché la comunalizzazione, perché non l'avevamo ancora, non era ancora... No, è in proprietà, però il passaggio catastale non era stato fatto dai vecchi proprietari ai nuovi. E non so a che punto, mi pare che l'avessero risolto. Sì, no, cioè, sotto problema di... No, allora, come diverse strade, noi abbiamo... a livello catastale ancora l'intestazione ai privati di quel tratto di strada che attualmente viene utilizzato, per cui si poneva il problema di comunalizzare quel tratto di strada per poi poterlo scambiare con un nuovo tratto di strada che confluisce nel parcheggio dell'Aus. Questo è un aspetto che non so, francamente, mi pare che fosse superato, perché volevamo fare quella delibera di comunalizzazione come ha fatto Lodi, poi ci eravamo interrotti perché, però dovrei, certo.
Questo stadio qua, e noi andiamo adesso a provare un qualcosa che però non è ancora risolto a monte.
Sì. No, scusate, noi adesso parliamo di una destinazione urbanistica. Adesso noi abbiamo un tratto, una mappale, un pezzo di terreno che è destinato a strada a livello di pianificazione urbanistica, e abbiamo un altro tratto, per intenderci.
Dove siamo? Sono troppo in alto per me.
Avvicinati al
Fano. Questo tratto di strada attualmente nel PRG è a standard, è a strada, per cui noi adesso dovremmo, la proposta è questo, di farlo ritornare industriale e prevedere la nuova destinazione invece a standard, cioè a strada, del tratto che sfocerà nel parcheggio dell'Aus, e questo è un aspetto che concerne espressamente il PRG. Poi c'è un altro che concerne la cessione al privato di quel tratto di strada, che deve essere ancora,
no, l'importante è che abbiamo definito della...
cioè, prima di concretizzare effettivamente la realizzazione della nuova strada, la dimissione di questa, sicuramente deve essere chiarito questo aspetto, che al momento è ancora intestato in privato. Ecco, questa era la proposta numero 13, mentre invece la 27,
la 23, 23,
la 23, pardon, la 23 proponeva la di reintrodurre una forma di circonvallazione che, proseguendo da questa strada, attraversava questo lotto arrivando fino alla strada per la Cascina Vario, che ho interpretato bene. È una previsione urbanistica di viabilità che c'era una in precedenza, che poi era stata tolta perché non ritenuta conforme alle esigenze, perché tutti i capannoni di quell'area hanno accesso dalla via Europa, per cui creare una strada alle spalle di queste in queste infrastrutture senza un'effettiva necessità, e considerando che il traffico su via Europa non è così intenso, il rapporto fra costi di realizzazione e benefici che ne deriverebbero sconsigliano di rimettere riproporre questa viabilità. A fronte di queste considerazioni, la proposta era quella di un accoglimento della numero 13 e di un non accoglimento della 23. Stavo finendo di riepilogare, non era una votazione, era una conseguenza al ragionamento. Consigliere Nicoletti.
Un chiarimento, gentilmente. Parlo della 13, ovviamente. La nuova viabilità che va a sostituire quella esistente viene fatta da chi o è a spese di chi?
No, tutto deve essere a carico dei privati, perché la cessione della nuova area su quale va a insediarsi la strada sia la nuova strada con i crismi che deve avere.
Quindi quello che noi vediamo adesso, tanto per intenderci, la strada lungo il parcheggio che va dietro fa parte dell'insieme,
Sì, nel senso che allora noi adesso stiamo parlando di dare una destinazione urbanistica, poi ci sarà un passaggio successivo dove si definiranno i rapporti fra la proprietà privata e l'amministrazione, dove a monte di questo atto ci dovrà essere questo chiarimento catastale, in più ci saranno le prescrizioni sulla larghezza della strada, i costi che siano a carico completamente del privato e via dicendo. Dal punto di vista urbanistico ci sembrava una buona proposta, perché l'accesso attuale su via Europa non è dei migliori.
No, non era in discussione questo aspetto, che si condivide ovviamente, però ci sono ovviamente anche dei vantaggi, perché i due capannoni di fatto diventa unica proprietà e quindi usufruisce di una strutturazione organizzativa di produzione e quant'altro, che non vada a danno della cittadinanza, che poi si trova a dover realizzare l'intera viabilità. Questo deve essere chiaro. Altrimenti...
assolutamente, su questo punto e la contestualità delle due cose non
è precisato, quindi sarebbe opportuno, almeno perché nel momento in cui adesso accettiamo, di essere chiaro che lo fanno i privati, è a totale carico dei privati.
Sì, no, questo è l'impegno che posso assumere assolutamente. Assolutamente non deve esserci speso per l'amministrazione, su questo non c'è assolutamente dubbio. Siamo perfettamente d'accordo. Il consigliere Locatelli.
Volevo fare un intervento in mezzo alla
23.
Sostanzialmente per quanto riguarda la, diciamo, quella tangenzialina, chiamiamola così, che riguarda la parte nord della zona industriale, ci sono almeno due motivi per cui ritengo che sia opportuno precisare alcune cose. Poi naturalmente prendo atto che la Giunta abbia deciso di valutare negativamente questa proposta. Peraltro vorrei ricordare al Consiglio Comunale che una proposta di questo tipo è stata fatta sostanzialmente già da un gruppo di cui io appartenevo nella passata legislatura, in gruppi Alternativa per lo di Vecchio, e mi dà l'occasione ancora oggi di portare proprio la proposta in Consiglio, e quindi è un'ulteriore osservazione della stessa cosa. Quindi credo che il motivo per cui è stata presentata non è soltanto per il fatto che sono passati 7 anni, ma perché effettivamente le esigenze, diciamo, viste in prospettiva lungo, diciamo, il tratto stradale di via Europa e quindi tutto il contesto dell'area industriale, per quanto ci riguarda, necessita di una strada di sfogo, vista anche appunto negli anni a venire, anche se non è previsto un grandissimo sviluppo edificatorio fortunatamente dalla zona industriale, comunque riteniamo che sia utile un accesso diciamo perimetrale, periferico, nonché la possibilità di sfogo con una rete abbastanza importante e che potrebbe andare ad eliminare eventuali rischi di blocco del traffico o particolari ingorghi di traffico nella parte appunto centrale della zona industriale, cioè via Le Pavia. Un'altra cosa che invece ritengo importante e vorrei così sostanzialmente chiedere un po' anche il punto di vista del sindaco, che sull'argomento, tra l'altro citato dall'osservazione, si parla anche della società che si cita avrebbe dovuto realizzare nel 2002 questa strada, e volevo capire se le informazioni che il sindaco ha vanno nella direzione di chiarire questo aspetto. Cioè, ricordo che gli oneri di urbanizzazione a scomputo dovevano essere appunto utilizzati per questo tratto stradale. La cifra era di 62.000 euro per appunto ridefinire questa strada. Allora, poiché questo a distanza di anni questo tratto non solo non è stato costruito, ma volevamo anche capire che fine hanno fatto sostanzialmente, poi se è dato sapere, se il sindaco ci può informare che ne è stato di questa cifra, insomma, come sono stati poi risolti i problemi economici per l'amministrazione comunale. Quindi diciamo, al di là della positività della proposta, c'era anche questo aspetto che, se vogliamo, potrebbe anche non essere legato strettamente all'osservazione, ma comunque è sicuramente per i cittadini un interesse particolare saperne di più. Grazie.
No, io non ho nessuna difficoltà, anche perché in consiglio abbiamo già parlato di questa cosa, erano state chieste. Allora, innanzitutto la strada a cui faceva accenno lei riguardava solo l'accesso al primo lotto inedificato che si vede lì, perché era un'esigenza della società di realizzare questa strada, che allora era stata computata per 62.000 euro. Poi hanno trovato il sistema di uscire con i mezzi su Via Europa, per cui non gli serviva più la strada. A quel punto abbiamo fatto monetizzare 62.000 euro, per cui sono entrate in casse comunali e sono state utilizzate per le opere pubbliche. Ma cioè, ci sono degli atti, delle delibere che accettavano questo cambio, perché era un'esigenza della società, soprattutto legata all'accesso dei mezzi pesanti. Non so poi in che modo abbia risolto il problema, fatto sta che quel nuovo capannone oggi ha un accesso da Via Europa, per cui non necessitava più quella strada, e non necessitandola più abbiamo introdotto incamerato quelli che erano i costo presunto della strada, questo qualche anno fa naturalmente. No, ecco, l'altro aspetto che io vi pregherei di considerarla anche nelle osservazioni successive: noi nell'adozione del PGT abbiamo tenuto conto molto delle sostenibilità economiche delle opere che inseriamo, per cui le strade che sono state inserite nell'adozione del PGT o i tratti di pista ciclabile eccetera sono tutte opere o a carico dei lottizzanti o che si ritiene che l'amministrazione possa poi farvi fronte. Cioè, è evidente che una strada di queste dimensioni ha dei costi talmente alti che in questo momento sarebbe improponibile. Questo è uno degli altri aspetti che troveremo anche su altre osservazioni. Consigliere Nicoletti.
Sì, chiedo scusa, sulla 23 ho qualche, perché non, c'è una planimetria, riposta una planimetria. Non so qual è la proposta e qual è la controproposta.
Ah,
se è corretta, non so, perché non ho capito proprio la, se l'osservazione, se la...
No, l'aspetto che vai può essere più preciso. È stata riportata la fascia di cos'è il corridoio ambientale, questo che è prevista nel PGT, non c'è l'indicazione della strada. La strada la possiamo vedere allegata all'osservazione che è stata presentata. Effettivamente sulle controdeduzioni non si vede.
Manca l'immagine di raffronto su quella da CD.
Come?
Su quella che era messa nel CD manca chiaramente il raffronto tra la proposta.
Sì, in genere facciamo il raffronto tra il piano adottato e il piano emendato, diciamo.
Una proposta altra era oggetto dell'osservazione stessa, ma non andiamo mai a quasi mai, insomma, forse un caso l'abbiamo rappresentata per chiarezza.
Se non ci sono altri interventi, metterei in votazione l'accoglimento della proposta numero 13. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità, mentre l'osservazione numero 23, cioè la proposta di non accoglimento, chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 5 voti contrari e 10 favorevoli. La 14 e la 15 c'è un d'accordo di saltarle. La 16 riguarda la T3 e la vedremmo assieme all'osservazione 31 e 34 che parlano dello stesso lotto terreno. Allora, l'osservazione numero 16 propone di trasformare l'area edificabile, per intenderci la T3, e quello verso San Bassiano, a lato di Via Fregoni. E c'è la proposta di trasformare l'area edificabile in parcheggio e di rivedere a senso unico la strada per la Cascina Lavagna. La 31 propone di eliminare l'ambito a T3 sostituendolo con un'area pubblica dedicata ai giardini per l'infanzia e propone la realizzazione di una pista ciclabile che dalla 115 attraversa fino alla strada per la Cascina Lavagna. L'osservazione invece numero 34 prevedeva l'eliminazione dell'ambito di trasformazione in senso edificatorio della T3 di Via Fregoni. Queste sono le tre osservazioni che raggruppiamo in questa discussione.
Per tutte e tre si propone non accoglimento in quanto in contrasto con l'obiettivo di riqualificazione viabilistica e del margine urbano definito dal TGT per quel settore. Per quelle attinenti anche all'acquisizione di aree da parte del pubblico, si rimarcava il fatto che il PGT deve avere alla sua base una sostenibilità finanziaria e che per trasformare la parte che era destinata all'edificazione area pubblica non si era rilevata la presenza di queste risorse all'interno della struttura del piano. Quindi per quanto riguarda la 16 si proponeva il non accoglimento e per quanto riguarda il cambio del senso di marcia di Via Fregoni attiene un altro tipo di ragionamento che non è specifica materia di pianificazione o quantomeno pianificazione urbanistica. E per quanto riguarda l'altra osservazione che parlava della realizzazione di un nuovo tracciato ciclopedonale, la valutazione era che era sufficiente quello che è all'interno del nuovo margine urbanizzato e che prevederne uno ulteriore all'esterno, oltre ad avere un onere aggiuntivo, ma soprattutto non aveva una funzionalità così marcata e che quindi non si è ritenuto opportuno seguire.
Ecco, solo una cosa, siccome una di queste osservazioni parlava di senso unico della strada Cascina-Lavagna, noi stiamo già operando in questo senso, in quanto nei prossimi giorni verrà fatta l'ordinanza per rendere a senso unico questa strada, che avrà attuazione probabilmente da marzo, per dar tempo di concordarla con la provincia, con gli altri enti, con gli altri enti coinvolti. Però giustamente non c'era un'attinenza su questo, su PGT. Se ci sono interventi, consigliere Nicoletti.
Io chiedo. Grazie, conta sua. Nella precedente discussione che si è svolta in quest'aula eravamo stati molto blandi, ma sicuramente dei messaggi riteniamo abbastanza chiari li abbiamo dati. Evidentemente o non li abbiamo saputi dare o volutamente non sono stati accolti. Siamo effettivamente in estrema difficoltà questa sera nel fare delle valutazioni, ma per evitare che si possa essere fraintesi, diciamo subito che gli enti e le istituzioni sono sempre valide e quindi siamo rispettosi nei confronti di tutti, e queste restano per i loro ideali e per quello che rappresentano, fino a quando parte dei loro rappresentanti non si muovono secondo gli ideali per cui sono state fatte, ma perseguono altri scopi. E quindi in questo momento, in questo caso, le istituzioni restano valide e meritevoli di rispetto. Chiaramente chi contravviene o chi non rispetta questi ideali per cui sono state create le istituzioni, è corretto anche far presente e metterlo in evidenza. Per cui abbiamo due aspetti su questo qui e lo esprimiamo con serenità, con tranquillità, sia come cattolici e sia come cittadini di Lodivecchio. Se alla curia di Lodi sta più a cuore far quattrini e preservare la Basilica dei 12 Apostoli, è la curia, ma sicuramente non è la Chiesa, quindi rispettosi verso la Chiesa, ma non possiamo esserlo verso la curia che fa cassa e non gliene frega assolutamente niente di quello che può essere il bene della Basilica. Come cittadini di Lodivecchio ci rammarichiamo perché la Basilica è un bene patrimoniale della collettività e l'amministrazione comunale ha aderito e ha accettato consapevolmente, unitamente a un certo numero di cittadini di Lodivecchio, a salvaguardare ed evitare qualsiasi edificazione ulteriore rispetto a quella esistente verso la Basilica dei 12 Apostoli. Questa è la motivazione vera per cui noi abbiamo espresso e abbiamo chiesto che l'amministrazione comunale non concedesse l'edificabilità in questa zona. Per cui quello che è edificato è già stato dato fin troppo. E quello che è stato concesso oltretutto senza creare delle infrastrutture adeguate per quello che è già stato concesso. Quindi questa è la motivazione vera. Per cui se l'altra volta abbiamo semplicemente accennato che circa 2000 anni fa qualcuno per 30 denari ha venduto persino nostro Signore e qualcun altro se ne è lavato le mani, questa sera lo diciamo apertamente che cosa c'è dietro a questa zona. Per cui se dobbiamo accettare solo per far contento qualcuno o per far cassa, noi non ci siamo. L'altro aspetto sulla viabilità, perché viene motivato, quindi non si tratta questo argomento, riteniamo volutamente, e lo e viene camuffato dicendo che c'è un problema di viabilità. Su questo non siamo assolutamente d'accordo, però se per l'amministrazione comunale che propone, quindi non ha accettato l'osservazione, ovviamente mi riferisco alla 34 in questo momento perché la 16 e la 31 ci sono le motivazioni per cui non possono essere accettate né una soluzione né l'altra. L'amministrazione comunale deve far realizzare prima la viabilità, perché questa è la condizio sine qua non espressa nelle controdeduzioni, a chi costruisce. Quindi prima fa la viabilità e poi si dà la concessione edilizia. Quindi va subordinato e gradiremmo che fosse espressamente esplicitato. In più chiediamo, non essendo d'accordo, perché già l'altra volta avevamo messo in discussione, avevamo espresso le nostre perplessità sulla sicurezza della viabilità così come viene proposta, riteniamo che venga anche coinvolta sia la stazione appaltante che il progettista nel caso che si dovessero verificare eventi incidentali in questo tratto di strada. Quindi, pur lasciando tranquillamente le responsabilità alle persone coinvolte, quindi alle parti, ma comunque vengano a risponderne, perché a monte si sarebbero dovuti eliminare i rischi e riteniamo che con questa soluzione non sono eliminati, o comunque non abbiamo trovato uno studio particolare per cui faccia riferimento all'eliminazione dei rischi oppure alla riduzione dei rischi alla fonte. Questo è previsto dalle norme di legge, per cui non possiamo assolutamente essere d'accordo per le motivazioni che ho cercato di esprimere. Grazie.
Prego. Ci sono altre osservazioni?
Grazie.
Lucio Locatelli.
Grazie. Beh, concordo con l'intervento del dottor Di Coletti, mi trovo abbastanza d'accordo. Vorrei soltanto precisare sulle tre osservazioni che sono attinenti all'argomento nell'ambito dello stesso terreno e vorrei soltanto precisare questo, cioè mi sembra che non si voglia tenere conto diciamo della vera proposta, che è quella della non edificabilità di quel terreno, e vorrei esprimermi per esempio partendo dalla 16. Si parla di un non accoglimento della proposta, e sto parlando del completamento di via Fregoni, peraltro una diciamo una proposta che ormai si ripete per quanto ci riguarda ormai da anni e che va a fare una richiesta molto esplicita, che è quella di completare appunto questa parte di città che purtroppo sappiamo benissimo essere ancora diciamo provvisoria dal punto di vista viabilistico, e grida anche vendetta su questo, e questo è un argomento. Poi mi sembra di così la valutazione che faccio io è non viene accolta, però nello stesso tempo si precisa che ci sono dei punti diciamo che riguardano la viabilità che vengono sostanzialmente accolti, perché la Giunta in questa analisi prende in carico la necessità di appunto rendere una viabilità migliorata sul punto, sull'aspetto che va dalla rotonda alla lavagna, e che ha appunto esigenze importanti non solo su questo ma anche sulle ricadute che gravano su Santina Borre Felice e anche la via Fregoni stessa. Quindi vabbè, adesso credo che io la considero, secondo me è appunto una proposta che sostanzialmente è come se fosse stata accolta, perché di fatto la Giunta ne prende atto e interviene in questo senso. Per quanto riguarda invece la 31, vabbè, il ragionamento è legato
anche qui al non accoglimento per quanto riguarda la richiesta di una trasformazione che riguarda un parco. Evidentemente anche qui si è voluto appunto spingere sulla non edificabilità ed è evidente che c'è l'esigenza di trovare alternative per quanto riguarda, visto che sono terreni privati, però capisco che ci sono delle difficoltà per questo discorso, però l'osservazione secondo me va nella direzione giusta. Per quanto riguarda invece l'altra, che è la 34, io credo che sia da approvare. Cioè, diciamo, il non accoglimento non è accettabile, insomma. Grazie.
Prego, consigliere. Ci sono altri interventi. Devo dire che molti degli argomenti trattati e sollevati dal consigliere Nicoletti e in parte dal consigliere Locatelli sono stati oggetto di discussione anche con la provincia. Voi sapete che la provincia, quando ha dato il parere sul nostro PGT, aveva indicato una procedura particolare per questo AT3, chiedendo la variazione del piano territoriale provinciale. Questa variazione ha visto diversi passaggi, 3 volte in giunta e 1 volta in commissione in territorio, commissione del Consiglio provinciale, nella quale sono stati viscerati proprio questi argomenti. Allora, la prima considerazione, secondo me, che bisogna tener conto è che lì esiste un margine di interazione ambientale. Il margine di interazione ambientale, cioè testualmente dice che sono i limiti rispetto a cui attestare tessuti edificati anche attraverso eventuali completamenti e ricuciture del tessuto esistente. Cioè già il piano territoriale comprensoriale dava questa indicazione, cioè diceva occhio che quello può essere usato solo come elemento di ricucitura tra il tessuto urbano e il paesaggio agricolo che lo circonda. L'altro aspetto che si è tenuto conto nell'inserimento di quest'area era che non avesse alcuna incidenza rispetto all'attuale cono ottico, e anche questo si è accettato che non inficia l'attuale visibilità della basilica. Cioè, questi due sono gli elementi cardine sui quali è stata fatta questa scelta, perché diventa anche una scelta, direi anche drastica, nel senso che chiude il fronte di espansione verso Cascina Lavagna, perché in questo momento può essere considerato aperto. In questo modo la realizzazione della strada, la realizzazione delle abitazioni, che abbiamo visto avere delle altezze molto ridotte proprio per creare questo margine tra la campagna e l'edificato, consentono di chiudere e unire a quella che è la restante parte di via Fregoni. Di questo lotto circa la metà è un'area dismessa da forse 20 anni. Non so se siete stati di recente, ma è un'area già dove ci sono grosse gettate di cemento, perché era utilizzata a deposito di camion, eccetera, eccetera, per cui c'è un'area sicuramente già compromessa, per cui non andiamo a togliere nulla in quel caso all'agricoltura, una necessità di completamento dell'edificabilità. Poi c'è un
un segmento che rimane fra questa area già compromessa e le villette di via Fregoni, che per necessità viene collegata all'altro lotto. È l'unico lotto di espansione che abbiamo inserito praticamente nel piano di governo territorio, ma proprio perché voleva avere una funzione di maggior tutela verso la basilica, non di andare a distruggere quel poco che rimane intorno alla stessa. Il fatto di aver allargato l'area di rispetto, il fatto di aver considerato molto attentamente l'incidenza del cono ottico, il fatto di aver previsto una fascia di mitigazione, perché lì fra il terreno agricolo e l'edificazione ci sarà una fascia di mitigazione ambientale proprio per dare una, per contestualizzare meglio l'intervento. Purtroppo la proposta del consigliere Nicoletti mi permette di dire che è impraticabile, perché nessuno realizzerebbe una strada prima di sapere di poter costruire, perché ci vuole una certezza del diritto sia da una parte che dall'altra. Questo ambito è soggetto a un piano attuativo. In quel piano attuativo allora sì possiamo mettere delle priorità riguardo agli interventi, però al momento, come piano di governo del territorio, non possiamo inserire norme di questo genere. Ripeto, c'è un passaggio successivo che è quello del piano attuativo, dove invece vengono affinate quali sono gli impegni e i diritti che i proprietari dovranno rispettare per edificare in quella zona come nelle altre. Ecco, queste sono le motivazioni principali che hanno portato a completare questo margine che rimaneva aperto verso Cascina Lavagna. Consigliere Nicoletti.
Va bene, noi, come l'avevo già premesso, lo sapevamo che quando ci sono, non voglio ripetere, comunque noi non siamo convinti che la motivazione sia quella, perché altri episodi di Lodivecchio, di piccoli interventi di volta in volta, hanno allargato sempre le costruzioni a ridosso della basilica, e questa è una che si va ad aggiungere a quei piccoli interventi di volta in volta, per cui poi di fatto è successo. Comunque gradirei che fosse anche una richiesta esplicita che facciamo, che venga messo a verbale la dichiarazione fatta precedentemente, che è quella anche relativamente alla corresponsabilità sia della committenza, quindi chi ha firmato il contratto di affidamento all'elaborazione del PGT, sia al signor sindaco, perché l'avevamo sollecitato l'altra volta, vedo che è insensibile sull'argomento della sicurezza, e al progettista, perché su questo documento avremmo dovuto almeno vedere, visto che è motivato, io parlo della 34, che è motivato per la viabilità, quindi proprio in funzione della viabilità noi siamo convinti che questa viabilità è più pericolosa di quella esistente, ma non abbiamo trovato, si dà per assunto che questa viabilità sia migliore, quindi noi l'accettiamo, però diciamo, qualora si dovesse verificare 20, in questo caso qui pur restando la responsabilità delle parti coinvolte, vengano chiamate comunque le altre tre a rispondere, perché oggi come oggi, che stiamo cercando di far capire che questa non è la soluzione migliore da un punto di vista della sicurezza, vediamo che non c'è, però non è motivata. Noi l'abbiamo motivata. Grazie.
Prego. Non so se il tecnico può assumersi responsabilità di questo genere. Sicuramente noi abbiamo una strada in questo momento incompiuta rispetto a un piano regolatore che già la prevedeva. Qui non abbiamo introdotto assolutamente nulla di nuovo. La strada è sempre stata presente nel piano regolatore. Qui parliamo di realizzazione. La realizzazione è a carico di chi interviene.
Quello è un altro discorso. Sono due. Noi abbiamo fatto l'osservazione, stiamo mettendo in discussione.
No.
Anche adesso lo stiamo mettendo in discussione, quindi siamo persi. Stiamo a discutere che una strada completamente diritta, secondo noi l'abbiamo motivata, non è qui dove c'è il problema della viabilità, né a monte il problema della viabilità, dove abbiamo cercato di dare il nostro apporto dando anche un suggerimento. Quindi o lo si vede nel suo insieme e quindi si eliminano i rischi, perché la norma prevede questo, il progettista, chiedo scusa, non me ne voglia, ma deve vedere anche questi aspetti. Se in un certo momento creiamo problemi sulla viabilità già esistente, andiamo a nuocere ancora di più e non stiamo risolvendo il problema della viabilità della strada principale. La strada principale trova il problema da Santa Maria in poi. Quindi noi abbiamo dato la soluzione. Quindi dico, siccome se avesse motivato la non accoglienza della nostra proposta per altre motivazioni, avete messa in subordine alla viabilità, alla sicurezza della viabilità. E noi questo li stiamo contestando, questo stiamo cercando di dire. Ho fatto l'altro intervento perché ne siamo pienamente convinti che dietro a queste due lottizzazioni o queste due concessioni edilizie c'è un intervento di quattrini, e li abbiamo citati anche, quindi non siamo stati a nasconderci. Abbiamo detto che in questo momento non è la Chiesa, ma sicuramente la Curia di Lodi, che ha preferito far quattrini piuttosto che salvaguardare la Chiesa dei 12 Apostoli. Prendiamone atto, ma con questo non condanniamo la Chiesa, condanniamo le persone che hanno fatto l'atto. L'amministrazione comunale la citiamo per il semplice motivo che ha firmato insieme a noi, insieme ad altri cittadini di Lodivecchio, il fatto di evitare, e adesso invece dice no, facciamola. Quindi dico, siamo coerenti, non lo si vuole, siamo rispettosi e dobbiamo essere rispettosi nelle istituzioni, ma sicuramente in chi le rappresenta in questo momento pro tempore abbiamo qualche problema. Questo è, gradirei che i consiglieri comunali ne prendessero atto di questo che sta avvenendo, perché questo non è che si chiuda qui. È la storia di Lodivecchio, ripeto, che a piccoli passi si è avvicinato a dove si è avvicinato, sempre concedendo a qualcuno di costruire.
Va bene. Sì, già preso nota verbale della dichiarazione del consigliere, possiamo mettere in votazione allora la numero 16, la proposta di non accoglimento della proposta di trasformare l'area edificabile in parcheggio e rendere senso unico non attinente. Chi vota a favore della non accoglimento alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Un contrario, 4 astenuti e 10 favorevoli. Per la l'osservazione numero 31 di trasformare la C3 in parco giochi e la realizzazione della nuova pista ciclabile, per la proposta di non accoglimento, chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? In contrario, 4 astenuti, 10 favorevoli. Per l'osservazione numero 34,
che chiedeva di non rendere edificabile l'8 a T3, chi vota a favore alzi la mano del non accoglimento dell'osservazione, chi si astiene, chi vota contro, 5 contrari, 10 favorevoli. La numero 17 era, è una di quelle che dovremmo, è considerata non pertinente, era quella del campo sportivo. Vabbè. No, niente, c'era questa. Come? Sì, sì. No, no, esatto. Questa potremmo vederla assieme alla 36, se siete d'accordo, che è quella che prevede una viabilità all'interno del campo di calcio. Allora, la 17 propone la vendita del campo posizionato in immediate vicinanze di Ferrari Autotrasporti, perché pur non essendo utilizzato genera solo costi, e a fronte di ciò la vendita del campo sportivo Scudellaro sarebbe superflua. Questa è l'osservazione 17 che proporremo non pertinente. La 36 invece fa delle considerazioni sulla viabilità che potrebbe determinarsi a seguito della trasformazione edilizia di metà del campo sportivo Scudellaro. Lascio l'architetto.
Allora, per quanto riguarda la 17, appunto, afferisce a degli aspetti che esulano dal piano, nel senso che parla di proprietà e non di destinazioni d'uso, per cui preferisco parlare della 36, perché invece questa è più attinente alla materia urbanistica, per la quale poi si propone il parziale accoglimento dell'osservazione, in quanto coerente con l'assetto dell'ambito, e in particolare rimandiamo il disegno della viabilità interna di AT9 alla fase attuativa, senza incidere sulla capacità insediativa dell'ambito. Bisogna spiegarlo, nel senso che nella precedente formulazione dell'AT9, giusto?
Sì, sì.
La precedente formulazione dell'AT9, la quantificazione della capacità insediativa era rapportata alla superficie perimetrata dall'ambito. In questo modo, qualora si ritenesse opportuno in fase attuativa di realizzare una strada pubblica all'interno dell'ambito, verrebbe depauperata la sua capacità insediativa, quindi diciamo, andrebbe contro gli interessi dell'attuatore. Questa cosa si è voluta evitare, lasciando di fatto la capacità edificatoria inalterata a prescindere dalla possibilità e dall'eventualità di realizzare una viabilità interna. E un altro aspetto sempre legato alla 36 riguardava la previsione di eliminazione del passaggio di Viale Repubblica, e per la quale è stata rivalutata la scelta e si è ripristinato l'assetto peraltro esistente attuale. Quindi nella sostanza c'è una non pertinente, un parziale accoglimento dell'osservazione. Parziale perché diciamo, abbiamo usato un altro linguaggio, un tecnicismo che non era perfettamente allineato con l'istanza proposta.
Se ci sono interventi, consigliere Nicoletti.
Sulla 17, molto probabilmente noi avevamo chiesto di trattarla a parte, e almeno leggendo il documento che ci è stato consegnato, ci è sembrato, quindi senza per la lettura non è corretta da parte nostra, se lo dite. nel senso che qui noi abbiamo interpretato che si chiede la valutazione di un altro, di un campo, per vedere se anziché alienare quello del campo scudellaro potesse essere un altro campo, almeno l'interpretazione,
sì.
Non so se sia corretta, quindi chiedono una valutazione, non credo che sia non accettabile, perché una valutazione, come è stata chiesta la valutazione per il campo in questione, scudellaro, si potrebbe anche chiedere la valutazione di un altro campo, come valutazione. Poi la scelta, se optare per uno piuttosto che per un altro, questo sì, e quindi torniamo, anche perché nell'ultimo consiglio, non sapendo neanche di questa osservazione, avevamo chiesto più chiarezza in merito al fatto che venisse fatta la valutazione, quindi passato, che era già un vincolo, se vincolasse già quella volta lì a parti successivi. Se ho detto di no, e quindi anche noi abbiamo votato fidandoci. Se invece è diventato un vincolo, allora se abbiamo letto bene l'interpretazione della legge, se noi abbiamo dato questa interpretazione.
No, no, cioè, il problema è la pertinenza, cioè il PGT non può trattare di acquisto o di vendita, qui si tratta di una destinazione urbanistica. È stata data una destinazione urbanistica al campo scudellaro. Allora, è legittimo, se fosse stato detto, è sbagliata la destinazione urbanistica riportata alla standard, sarebbe stata un'osservazione pienamente discutibile, poi casomai da respingere, ma pertinente al piano governo territorio, ma la formulazione di una alternativa alla vendita del campo esula dal PGT, anche perché teoricamente noi in questo momento potremmo dare una destinazione urbanistica edificabile a quella parte del piano del campo sportivo e poi non provvedere alla non procedere alla vendita, in teoria. Beh, nel senso che le due cose sono slegate. Poi noi non ci siamo mai nascosti dietro un dito, abbiamo sempre detto scusate, quali erano le nostre intenzioni reali. Boh, la sostanza dell'osservazione in può essere pertinente per questo motivo, nel senso che il PGT può trattare della congruità meno di una destinazione urbanistica, non di un'alternativa alla cessione di un campo anziché un altro. Consigliere Zanaboni.
Non ho capito male, voi recepite il mantenimento della Repubblica.
Sì.
Non recepite ciò che all'interno della C9 come schema viabilistico, giusto?
Di PGT.
PGT, quindi lasciate a chi edificherà la scelta se o no di fare queste strade. E per quanto riguarda il collegamento via Gramsci e via Cabrini, quello dietro la Madonna della Valletta, che è abbastanza pericoloso.
Sì, cioè, allora, l'idea era che andasse sviluppato uno studio più di dettaglio, sia per quanto riguarda lì c'è anche il tracciato della pista ciclabile, del marciapiede pista ciclabile, di collegamento tra via Madre Cabrini e via della Repubblica, la strada e il tratto di via Gramsci che venisse sviluppato all'interno del piano attuativo per dare la massima possibilità di prevedere le soluzioni migliori anziché fare un indice fondiario che poteva essere modificato dalla scelta di realizzare una strada pubblica, ad esempio, l'abbiamo trasformato in una misura fissa, cioè quell'otto può produrre quella superficie lorda del pavimento, al di là di che ci sia una strada o due, proprio per dare una possibilità, però l'individuazione esatta delle soluzioni sarebbe meglio lasciarla al piano attuativo, perché in questa fase noi non sappiamo qual è il disegno edilizio che ne emerge e la compatibilità di questo con le esigenze viarie. Questo era il motivo per cui ci rimanda, cioè ci accoglie l'idea della strada, ci rimanda la sua attuazione, la sua esatta collocazione, eccetera, al piano attuativo. Se non ci sono altre osservazioni, mettiamo in votazione l'osservazione numero 17 come non pertinente. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, un astenuto, 4 astenuti, 1 contrario e 10 favorevoli. Mettiamo in votazione la osservazione numero 36 sulla proposta nuova viabilità su Campo Madre Cabrini come parzialmente accolta. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 5 voti contrari e 10 favorevoli. La numero 18. Scusate, qualcuno, aspetta Ferrari, scusate un attimo, qualcuno di voi ha una C3? No, ecco, sì. Comunicazione di servizio terminata. Sono fatti male. Scusami, vabbè. Osservazione numero 18. Strutture accessorie. Allora, è quella che dicevamo prima del parroco. Chiede che la realizzazione di strutture accessorie, quale la tettoia, possano essere realizzate senza che le stesse vengano considerate superficie lorda di pavimento, in quanto servizio della scuola materna che svolge un servizio educativo, eccetera, eccetera. Che previa convenzione con i confinanti, tali strutture possono essere realizzate anche al confine, sempre nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie. Allora, noi sui confinati non possiamo dire nulla perché sono diritti di privati che vanno regolati fra di loro. Sulla prima osservazione, le aree a standard hanno solo un indice di altezza, non hanno più nessun altro tipo di indice, perché abbiamo ritenuto che, dovendo essere approvate dalla pubblica amministrazione, quando viene sottoposto il progetto si verifica l'utilità, eccetera, eccetera. Per cui in questo caso la tettoia che loro vogliono fare non comporta comunque, non fa superficie lorda del pavimento, semplicemente dovrà essere approvato dalla giunta il progetto. Possiamo mettere in votazione? Allora, chi vota a favore della osservazione numero 18 ritenuta non pertinente, alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, unanimità. Allora, 19 l'abbiamo già vista. Osservazione numero 20, nuova pista, proposta nuova pista pedonale dalla Trelleborg al nuovo asilo nido.
Sì. L'osservante propone di creare un nuovo ramo di pista ciclabile che, partendo da via Roma, passando attraverso il corsette, arrivi sopassi la SP115 per giungere sulla SP140, e propone inoltre di annoverare la realizzazione dell'opera nei carichi afferenti all'attuazione di
di AT7, che è il comparto a nord dell'area industriale. Si propone l'accoglimento dell'osservazione per quanto attiene alle scelte di indirizzo urbanistico, poiché opzione coerente con le strategie del piano per la viabilità lenta. Si vedono nel tavolo di piano modificate. In altre parole, si è ridisegnata la viabilità lenta, quindi le piste ciclopedonabili in quel settore, in modo tale da effettivamente collegare in modo diverso l'ambito del Q7 a quest'area di zona industriale. Per quanto riguarda la T7, non è previsto di metterlo in carico all'attuazione di questo ambito, quindi direi che si configura come un parziale accoglimento.
Bene, se non ci sono osservazioni, mettiamo il numero 20, parziale accoglimento della nuova pista ciclabile dalla Trelleborg alla...
Prego. Quindi si vede il totale accoglimento.
No, parziale accoglimento, la 20.
L'accoglimento
ho fatto io una precisazione perché si propone l'accoglimento dell'osservazione per quanto attinente alle scelte di indirizzo urbanistico, poiché è coerenti. Però il proponente dava un'ulteriore indicazione che invece non è accolta, per quello ho aggiunto io adesso che alla fine si configura come un parziale accoglimento, proprio perché manca quel collegamento della realizzazione dell'opera all'attuazione della T7. Ma ho aggiunto una precisazione che mi sembrava opportuna.
Per cui è un parziale accoglimento. Mettiamo in votazione ora l'osservazione numero 20, nuova pista ciclopedonale dalla Trevola al Giro Nido, al nuovo Giro Nido. Osservazione parzialmente accolta. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. La 21 è una proposta che riguarda gli ambiti interventi AC2, AC4, CRU2, CRU6 e sostanzialmente parla del parco archeologico, per cui potremmo abbinarla la 21 alla 24 e se volete anche la 35. Le trattiamo tutte e tre, per cui la prima osservazione al numero 21 e propone la creazione di un parco archeologico nel settore che riguarda gli ambiti AT2, AT4, CRU2 e CRU6 e inoltre propone lo smantellamento del magazzino comunale in quanto in parte copre l'anfiteatro. Per quanto riguarda l'osservazione al di là delle premesse che sono comuni anche alle altre osservazioni, cioè che il PGT già prevede la realizzazione di un parco archeologico costituito da un insieme di interventi finalizzati alla realizzazione dello stesso, come illustrato nel documento di piano al capitolo 6. Però poteva diventare un parziale accoglimento dell'osservazione in quanto lo spirito e il principio è già incluso nel piano adottato. La 24 propone o ripropone la creazione di un corridoio archeologico che partendo dall'ex conventino arriva alla basilica e anche sotto profilo viabilistico la realizzazione di una strada che da via Martin Luther King prosegua fino alla strada intercomunale per Pieve Piceraga e Cascina Lavagna. La 35 propone anch'essa la prosecuzione della via Martin Luther King fino all'ambito di intervento AT2, che la strada che da via Martin Luther King prevista fino all'ambito AT2 non termini nel punto previsto a PRG, ma prosegua fino ad innestarsi nell'attuale via che conduce al casello autostradale. Queste sono le tre osservazioni presentate su questa zona, su quest'area.
Allora, procedo. Allora, diciamo per quanto attiene la 24, provo a dividerla in due, nel senso che una parte che riguarda il vediamo un po' se non faccio un errore. No, diciamo che la 24 è diciamo ricalca sostanzialmente un disegno un disegno strategico che ha introdotto il PGT di formazione di un parco archeologico che
la 21.
Ah, ecco, scusate, sono passato alla 24.
La prima è la 21, poi c'è la 24.
Quindi la 21 di fatto è un parziale accoglimento in quanto c'è una corrispondenza per quanto tra gli obiettivi che il piano si propone e gli strumenti che intende utilizzare per raggiungere gli obiettivi e la proposta fatta. Per quanto riguarda la
24?
Se non sbaglio parlo anche dell'alienazione o della rimozione del magazzino. Ecco, questa parte diciamo non è pertinente per il semplice fatto che l'amministrazione pubblica è in possesso dell'immobile, per cui qualora valuti l'opportunità o la necessità di eliminarlo, lo può fare a prescindere dalla destinazione urbanistica, che comunque è coerente in quanto già il magazzino pubblico è di fatto Repubblica. Quindi per quanto riguarda la 21 mi sembra che si possa configurare come un accoglimento parziale. La 24 diciamo ricalca più o meno gli obiettivi generali della precedente, però ottenibili attraverso la eliminazione degli ambiti, tutti gli ambiti di trasformazione che invece lo strumento individuava quali elementi necessari per la costruzione di questo parco archeologico, per cui in questi termini si propone il non accoglimento dell'osservazione, proprio perché pur condividendo gli obiettivi verrebbero a mancare le leve per concretizzarle. E la 35 che riguarda l'aspetto viabilistico, anche qui si propone il non accoglimento in quanto diciamo questo prolungamento non è nelle strategie immediate delineate dal TGT e anche per l'onerosità di quest'opera, quindi per la 35 si propone un non accoglimento.
Bene. Consigliere Storiani, poi consigliere Cessi.
Allora, questo gruppo di osservazioni sicuramente meritano di essere insomma discusse, di dire qualcosa per appunto il valore delle aree e l'importanza appunto del settore del paese su cui insistono. Per quanto riguarda la numero 21, se non sbaglio,
sì.
Ecco, ci tengo a dire che appunto pur non essendo di natura urbanistica o comunque pur non essendo attinente il fatto di spostare il magazzino da dove si trova, è ovvio che è stato un errore farlo lì, e quindi mi auguro che in futuro il Comune abbia le risorse per farlo. Noi ne abbiamo discusso più volte in giunta di questo, chiamiamolo problema, ormai è lì da molti anni, mi auguro appunto che in futuro ci siano le condizioni per poterlo mettere in un luogo più consono. Per quanto riguarda invece la 24, osservazione numero 24, quella che appunto parla di creare una strada che va dalla via San Lorenzo fino a una nuova rotatoria che si trova davanti alla Basilica, ecco, io ho letto l'osservazione parla chiaramente di una strada che ha l'obiettivo di prelevare una parte del traffico che va su via San Navorre Felice e farlo transitare da questa nuova bretella. Poi ho letto anche sui giornali che i proponenti hanno detto che non andava intesa in questo modo, ma andava intesa come una strada a servizio della zona archeologica che si propone di fare nella stessa osservazione. Ecco, io penso che appunto per la presenza della Basilica, per il contesto in cui andiamo a mettere questa strada, non sia proprio il caso di farlo, anche nel caso in cui sia una strada a servizio dell'area archeologica, perché penso che all'area archeologica ci si può andare anche a visitarla a piedi, cioè, non è obbligatorio che appunto si debba raggiungere l'area archeologica qualora si faccia con la macchina. Ecco, quindi penso sia giusto respingere totalmente in modo decisivo questa proposta, e quindi anche la 36, che tra l'altro ricalca lo stesso progetto.
Signor consigliere, Torriani, consigliere Cessi.
Non vorrei ripetermi, ma la penso esattamente come ha appena detto il consigliere Torriani su questi argomenti. Tanto più che io, prima si parlava della viabilità di questa zona, io ho un'altra idea per alleggerire la zona della Basilica. Io addirittura penserei che bisogna ridurre al minimo la viabilità dei mezzi vicino alla Basilica, e io mi concentrerei, purtroppo adesso non è contemplato in questo CGT, però non dimentichiamoci che per me la viabilità già esiste e forse va rafforzata e prevista, perché non si parla ancora adesso, non voglio anticipare l'argomento, ma molto presto si parlerà della quarta corsia dell'autostrada, e vorrei focalizzare l'attenzione su una circonvallazione che potrebbe già esserci dalla bretella che fiancheggia l'autostrada, che fa la rotonda e poi si porta verso via verso Salerano, dove è stato fatto quello scempio del sottopasso. E lì, secondo me, tempo fa non è stato fatto, andava fatto una bretella, un cavalcavia, un sottopasso decente che collegava sulla provinciale, di modo che qua in paese rimanesse soltanto il traffico cittadino. Per quello che io insisto, sono stato anche promotore della mozione del parco archeologico, già citato anche da tanti altri, che nella zona adiacente alla Basilica, sono parzialmente d'accordo anche su quello che ha detto il consigliere Nicoletti su quella T3 lì, ma sulla AT3. Però, come ha spiegato il sindaco, non andava a inficiare i coni visivi della Basilica. E purtroppo l'abbiamo accettato, e io penso che ora noi, il nostro gruppo, sia per sgombrare il campo da tutte quelle cose che avete detto, noi saremo pronti di fare una richiesta alla Regione di tutela sovracomunale, con specifico vincolo paesaggistico e storico, di tutta la zona che riguarda la Basilica e il parco archeologico. Io ho finito.
Grazie, consigliere Cecchi. Consigliere Zanaboni.
Allora, soffermandomi soprattutto sulla 24 e la 35 in merito a questa nuova strada, tangenzialina, come la si voglia chiamare, è un'idea che sappiamo tutti viene da lontano, a circa 20 anni, quindi non è una cosa nuova. Tra l'altro fu molto sponsorizzata dal suo predecessore. Gli intenti probabilmente all'epoca del suo predecessore erano diversi dai nostri, nel senso che all'epoca forse lui avrà prospettato per future espansioni, che poi ci sono state in tutta l'area. Noi invece, al contrario, la richiediamo, anche se non ci piace, perché abbiamo sempre difeso la basilica, l'abbiamo dimostrato, siamo sempre stati contro ogni tipo di edificio che andasse nelle sue vicinanze, figuriamoci una strada. Però in questo momento siamo portati a proporla, perché edificazioni negli ultimi 20 anni in quest'area qua ce ne sono state, non ultimo anche nel 2005, quando un terreno agricolo è diventato edificabile. Sono errori anche dal punto di vista urbanistico, secondo me, abbastanza grossolani, perché quando si va a costruire un nuovo intero quartiere, dove c'erano gli ex depositi dei Pullman, che è un quartiere praticamente chiuso, che ha un unico sbocco sulla via Sant'Inabore Felice, sinceramente va a gravare ulteriormente sulla viabilità storica. E poi abbiamo sommato tutta una serie di altri lotti, non ultimi, quelli che sono chiamati adesso anche intervento 3. Poi abbiamo lati 2, un altro piccolo lotticino lì di dietro, raggiungibile da questa nuova stradina che è in previsione, però sono tutti palliativi comunque. Per quello noi riproponiamo questa tangenzialina, ripeto, non ci piace, ma è una conseguenza delle scelte che negli ultimi 20 anni le amministrazioni hanno continuato a fare. Non si vuol creare, perché è per mancanza di soldi eccetera, bene, però nulla vieta di metterla anche come previsione di tracciato, perché oggi siamo in questa situazione dove tutti diciamo non facciamo più niente, non costruiamo più niente, non andiamo oltre, però fra 10 anni, non lo so, se qualcuno di noi sarà ancora qua dentro a decidere o che amministrazione ci sarà, se ci sarà qualche variante o altro, perché i piani ci sono ma vengono modificati nel tempo, come e quando si vuole. Questo è fuori di dubbio. Ovviamente c'è da dire anche un'altra cosa, perché magari prevedere un tracciato, non necessariamente una realizzazione. Chiedo anche al collega ingegner Bucci, anche l'Odi per esempio, lo sappiamo, anche nelle tavole del 2004 c'era ancora in previsione addirittura il terzo ponte. Sono elementi, strade che sono rimasti negli anni in previsione, che poi non sono stati realizzati, poi li hanno anche sfalsati, infatti adesso non appare più. Però c'era una previsione, con questo non è detto che sono stati costruiti. Secondo me si potrebbe mettere le mani avanti su questa cosa. Ripeto, non è detto che domani debba essere costruita, solo una previsione. Poi tra 5 anni, 10 anni non c'è necessità, si può stralciare, ma almeno prevedere una cosa del genere.
Consigliere Cessi.
Quello che dice il consigliere Zanaboni, mi trovo d'accordo, sotto l'aspetto che lo vede lui, mi trovo d'accordo. Ma si dimentica un particolare, cioè siamo stati qua fino adesso a parlare di difendere la basilica. Voi sapete benissimo, e tu e lei specialmente, che ha studiato per queste cose il suo settore, no? Se lei costruisce una strada, chi era impedito fa 10-15 anni, come dice lei, intorno a quella strada non costruiscono? C'è questo pericolo. Io sarei pienamente d'accordo di fare una strada quella lì, ma se non ci fosse la basilica. Ma lì c'è la basilica. Difendiamo l'unico bene che c'è rimasto, la basilica non andiamo a toccarla. Per questo io sono totalmente contrario a questa cosa. Poi dimentichiamoci che dove state facendo l'accorciato, state combattendo per fare questa strada. Avrei, io non c'ero 5-10 anni fa, quando è stato, io insisto su quello scempio che è stato fatto in via Piave, perché è un obbrobrio quello lì. È lì che si doveva puntare la circonvallazione per il traffico cittadino, convogliarlo, perché lì in piazza Santa Maria, Santa Nebora Felice, io ci abito, non c'è soltanto un traffico cittadino. Lì il pericolo arriva dal traffico extracittadino, cioè ci sono macchine che vengono giù, passano a Santa Maria, prendono quella strada e prendono il casello dell'autostrada per bypassare tutta la bretella piena di traffico. Questo è il discorso, e quel discorso lì doveva essere pensato prima. Io mi oppongo con tutte le mie forze, con tutte le mie forze, perché venga costruito un solo centimetro di asfalto o strada, quello che volete, questo è il mio pensiero, intendiamoci, in quella zona. Io l'unica cosa che ho accettato, ne ho discusso, è stato la T3, l'ho aspettato, perché anche, ma questo paragone con quello che volete fare proporre voi, anche se ha dei fini viabilistici che andrebbero a migliorare il traffico, ma dall'altra parte sulla bilancia si mette la basilica, non la prendono neanche in considerazione, anzi dirò di più, se su questo opuscolo la risposta che vi dà per mancanza di fondi, non mi piace nemmeno pure questo, perché il messaggio che può passare ai cittadini è la fanno, non lo fanno perché non hanno i fondi, se non lo farebbero. Io quella zona lì non la toccherei più, perché è già stata abbastanza toccata. Questo è una cosa, per questo che non ho detto che bisogna fare delle protezioni o delle tutele sovracomunali. Poi dopo si può disfare tutto lo stesso ancora un'altra volta, ma adesso siamo qua noi a parlare, facciamo le proposte, fra 15-10 anni o forse anche meno, quella strada poi verrà costeggiata. Perciò la Semper.
Consigliere Zannaboni.
Ma in linea di principio mi trovo anche d'accordo con il consigliere Sessi, e l'ho detto anche nella mia premessa quando ho presentato e esposto il perché noi abbiamo riproposto questa cosa qua. Però lei mi dice anche, chi mi garantisce che un domani non si va a costruire? Semplice, la volontà di un'amministrazione in carica. È così, perché è l'amministrazione che decide con i suoi con le sue varianti, i piani regolatori, i piani di governo del territorio, se o no. È una politica che fa un'amministrazione.
Allora, posso rispondere, però si è parlato fino adesso di coerenza e di coerenza, mi gridavo lo stomaco, avevo le convulsioni e aureofagia a sentire che sono stato zitto, perché io sacrifico quella parte, ma non questa parte, quello che volete fare voi è 100 volte peggio di quello che si vuole fare lì. Okay.
Io l'ho detto di costruirla da domani.
No, io non ho detto domani, domani o dopodomani, non è quello, è la finalità.
Scusate, non chiediamo le parole, perché sennò non riusciamo.
No,
se il consigliere Zannaboni vuol finire l'intervento.
Ha ragione il consigliere.
Comunque, la finalità, ripeto, non è domani mattina va realizzato o altro, è semplicemente, come ripeto, è avvenuto anche per il nostro vicino capoluogo, mettere in conto che un domani potrebbe esserci, poi c'è la volontà dell'amministrazione, sì o no. Qua stiamo parlando anche non soltanto del bene della basilica, stiamo parlando anche della sicurezza dei cittadini, perché quando ci scapperà qualcuno che finisce in orizzontale sulla distanzina Borre, e non è la prima volta che si rischia. Sì, ma la coerenza quando c'è qualcuno che va sottoterra.
Ci può chiedere la parola poi, manteniamo un attimo di ordine, perché sennò facciamo finire l'intervento così.
Allora, la coerenza, mi scusi, consigliere Sessi, la coerenza noi la dimostriamo anche come abbiamo fatto nel 2008 quando abbiamo aderito alla raccolta firme promossa da Orsini, avevamo già detto basta costruire, cioè l'edificato si deve fermare dove ha costruito, per essere molto spicci, il signor Tusi le ultime palazzine. Ecco, questo è stato firmato anche dall'amministrazione e questo era il principio. Allora, non sono io che sono allora l'incoerente. A questo punto con la T3 è vanificata la firma, perché si procede. Poi non va bene, va bene per il cono della basilica, è stato approvato dalla provincia, quello che è, però si è firmato quello, doveva tenersi quello. Allora, in quanto a coerenza, se vogliamo.
Allora, consigliere Sessi dopo consigliere Di Grigori.
Io penso che la T3 con la mentalità, questo
lì si deve fermare, non mai fissare. Però quello che volete fare voi, secondo me, è peggio, non dico un momento. Io parlo della sicurezza e della coerenza. Quando parlate di viabilità di sicurezza, so bene che voi non c'entrate, ma io sto parlando anche della sicurezza altrove, perché ci sono i posti pericoli in città battuti, ma molto più battuti, dove c'è un incrocio lì, dove c'è lì, nella zona industriale, e che l'ho detto al figlio tante volte, è lì che si va concentrato per migliorare quel posto, perché lì si può scappare il moto. Anche il nostro vice sindaco quasi lì si lascia le penne, anche qualcun altro. No, è perché lì succedono degli incidenti molto più frequenti, però non dà visibilità a quella cosa, non dà visibilità.
Invece qua dà visibilità, perché stiamo parlando della basilica e quelle cose qua, è che io voglio fare le cose non tanto per visitare, ma perché serve una cittadinanza, ma ce l'ha detto anche tutti voi. Quello che voglio dire è che il bene della storia di Lalfontea, segniamoci, se andate a fare una strada lì, fate anche un giotto, fate quello che volete, tra 10 anni pulverà di casa.
Grazie consigliere. Cessi, consigliere Di Grigoli.
Volevo rispondere a consigliere Cessi. Siccome poco fa ha detto che non vuole cemento sulla basilica, torna alla basilica, ma poco fa lei ha votato per il signor Fiora, il signor Boschirone, 2 lotte da fare cemento. Ma senti, ma che cosa sta dicendo stasera?
Andiamo con ordine. Finisco l'intervento, consigliere Di Grigoli.
No, solo queste 2 parole che volevo dire.
Consigliere Nicoletti, che prima c'era consigliere Nicoletti.
Non intendo accettare provocazioni. Comunque, per chiarire, le nostre sono proposte. Quindi noi non stiamo decidendo di fare o non fare. Le decisioni sono in un altro ambito, quindi la prego consigliere di tener conto di questo. Le nostre sono solo proposte, le proposte finora che abbiamo fatto non sono state accolte, ne prendiamo atto, quindi non siamo noi che stiamo strumentalizzando la basilica, noi stiamo cercando di difendere un bene che riteniamo che sia della collettività e lo stiamo dimostrando in tutti i modi. Non, decisioni non competono a noi, per chiarezza. Grazie.
Consigliere Soriani.
Il consigliere Zanaboni, cioè lei ha detto in pratica che dato che in passato nella zona sud del paese sono stati commessi degli errori urbanistici che in parte condivido anche, ho fatto degli esempi che ci trovo d'accordo, quindi lei dice in pratica, visto che allora avete sbagliato, visto che continuerete a sbagliare, allora facciamo la strada così, nel caso in cui sbagliate, perlomeno c'è la strada. È questo il ragionamento che lei fa? Perché a me sembra di aver capito questo. Detto questo, allora ho capito male, niente, ho chiesto se ho capito bene o male, non è che se lei mi dice di no, meglio. Detto questo, cioè noi dobbiamo valutare se questa strada che lei propone, che voi proponete, è utile dal punto di vista viabilistico. Io credo che anche dal punto di vista viabilistico non sia di grande utilità per il traffico, diciamo, locale. Non mi sembra una strada appunto che risolva problemi, ad esempio lei dice in via Sannaborre, secondo me gran parte del traffico di via Sannaborre arriva direttamente dalla piazza, da quella via lì. Se ci sono problemi di ordine di sicurezza si può ad esempio anche limitare la velocità. Adesso esistono la possibilità di fare zone 30, zone 20, ho detto l'Oli, cioè zone quindi in cui si obbliga il traffico a rallentare per appunto problemi di ordine. Tengo a ribadire che secondo me quella strada, oltre ad essere dannosa, perché va appunto a inserirsi in un contesto della Basilica, in un contesto molto bello, un contesto silenzioso, perché il bello della Basilica è anche, diciamo, l'atmosfera che si respira, no? L'atmosfera di tranquillità e di calma, appunto, oltre ad essere dannosa, non è nemmeno utile.
Vabbè. Grazie, grazie consigliere Soriani. Consigliere Sessi, l'ultima replica.
No, volevo replicare al consigliere Nicoletti, che lui dice propone tutto, voi proponete, anche io propongo, ma io... io propongo anch'io e tante volte le mie proposte non posso anche non venire accettate. Io faccio parte di un gruppo e noi ci confrontiamo nel nostro gruppo, tante volte le nostre proposte, anche le mie o le sue, posso anche non essere accettate. Io posso anche essere non d'accordo con le sue proposte, consigliere Nicoletti, e questo non ce lo toglie. Per quanto riguarda, ha detto il consigliere De Grigoli, io ho un discorso che quello, ho detto, lo posso anche accettare perché entra ancora in certi limiti dove non va a inficiare la zona della Basilica, ok?
poi possiamo, questo lo posso accettare, io lo posso anche accettare per non sacrificare qualcos'altro. Bon. Quando ho detto così, ho detto tutto, ho detto niente, se vuoi capire, capisci.
Grazie consigliere Sessi. Se non ci sono, cioè, alcune cose che sono emerse oggettivamente, c'è un problema di viabilità, esiste, non è inutile negarlo, c'è un problema probabilmente di scelte che si limitavano al momento contingente, non avevano una visione futura. Noi riteniamo che oggi sia prematuro prevedere una strada in questo ambito. Per questo io metterei il consigliere Nicoletti, prego.
Sì, la ringrazio perché desidero proprio soffermarmi sulla riflessione che ha fatto lei testé, per il semplice motivo che se parliamo del benessere della cittadinanza non è di parte, quindi da chiunque parte, se è oggettiva e non soggettiva, viene accolta se vogliamo ragionare, se vogliamo esaminare le proposte. Tant'è vero che stasera la stragrande maggioranza siamo stati d'accordo, non è che non eravamo, siamo stati in disaccordo. Quindi non vedo le controparti. Qua dentro, secondo me, le controparti sono altrove. Qui si stava discutendo semplicemente su che cosa è bene o non bene fare. Coerentemente però, non perché su alcuni punti, perché dobbiamo aiutare qualcuno perché lì si deve costruire e ci va bene, e dall'altra parte invece no. Perché se il bene è sempre quello, quel bene va difeso. Chiuso. Comunque grazie signor Sindaco.
Lei ha le prove di quello che sta dicendo, sta confermando le sue leggi, perché è una cosa grave che sta dicendo. Lei sta dicendo che questa amministrazione ha dato il permesso di costruire in quella zona per fare un favore a qualcuno. Ma le ha queste prove? Lei può sostenere qualche vizio? No, io sto soltanto dicendo questo perché io sono in buona fede. Se lei ha qualche cosa da dire che noi stiamo facendo, qualche cosa, no, lo dica, lo diciamo, no. Io sono in buona fede, sto dicendo che ho seguito un discorso, sono in buona fede. Se lei ha qualche cosa da dire che noi non siamo in buona fede, lo esibisca.
Grazie. Se il consigliere di Grigoli attende un attimo, diamo prima la parola al consigliere Nicoletti.
Io non ho parlato di decisione, ho fatto prima un'osservazione, ho detto che non stiamo decidendo, stiamo semplicemente proponendo. Non ho utilizzato il termine di questo, glielo ribadisco. Quindi non ho detto che avete deciso, abbiamo deciso. Qui stiamo prendendo delle scelte, stiamo facendo delle scelte. Sulle scelte stiamo discutendo. Mi sembra di essere stato chiaro. Quindi io sto parlando questo linguaggio. Se lei vuole mettermi in bocca altri termini, mi dispiace consigliere, ma io non li ho utilizzati.
Consigliere Sessi, per piacere lasciamo finire gli interventi, perché sennò cominciamo con le sovrapposizioni e non ne usciamo più. Consigliere Nicoletti.
Ho parlato di scelte, quindi ho detto che stiamo esaminando delle scelte da fare. Non ho detto. Tant'è vero che.
Adesso ve lo chiaro.
Ok, poi
se la scelta stasera è stata quella di consentire l'edificabilità in un certo, è passata, l'abbiamo già messa in votazione ed è già passata, quindi quella è diventata operativa per il PGT, poi non è detto che si costruisca, questo è un altro discorso, ma comunque la scelta questa sera è stata quella e basta, ne prendiamo atto.
Va bene, grazie. No,
lei ha votato a favore. Lei ha votato a favore.
È chiaro che le scelte di edificazione sono state fatte perché riteniamo che lo sviluppo corretto della nostra città debba andare in quel senso. Questo è pacifico, non è stato fatto in funzione di una persona o di una società. Questo non penso fosse questo l'intento del consigliere Nicoletti.
Non voglio parlare
di Nicoletti. Perfetto.
Allora, detto questo, io metterei in votazione allora, aspetti che devo farmi la numero 21, la proposta del parco archeologico come parzialmente accolta. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Poi va in votazione la numero 24, sempre inerente al parco archeologico e alla realizzazione della nuova strada, la nuova tangenzialina davanti alla Basilica. Chi per la proposta di non accoglimento, chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, allora, 5 contrari e 10 favorevoli. Osservazione numero 35, stesso oggetto, realizzazione della tangenzialina, con la proposta di non accoglimento, chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 5 voti contrari, 10 favorevoli. Grazie. Numero 22, osservazione numero 22. Era riferita al CRU. Questo non è questo. CRU non va discussa. Propone la trasformazione dell'area non ancora edificabile all'interno del CRU 1, che per intenderci è il comparto di riqualificazione urbana vicino al bocciodromo, in parcheggio. Architetto?
Allora, l'ambito CRU 1 è soggetto a un piano attuativo già convenzionato ed in parte anche realizzato.
Per cui il PGT di fatto si deve sostanzialmente allineare a un piano, recepisce di fatto i dati introdotti dalla convenzione. Però qui ci sembrava opportuno rilevare che, come potete forse vedere dove c'è l'indicazione 22 in alto, gran parte di questo comparto è destinato ad aree pubbliche e in una quota parte significativa di queste aree pubbliche è già attualmente destinata a passeggio pubblico, per cui è immaginabile che alla fine della storia di questo, l'esito dell'attuazione di questo comparto comunque darà efficacia alle previsioni, tra le quali quella di avere una nuova dotazione di posteggi. Quindi si propone il non accoglimento in quanto non pertinente, proprio per questa sovrapposizione tra convenzionamento e PGT.
Grazie all'architetto Bucci. Se non ci sono interventi, possiamo mettere in votazione l'osservazione numero 22, che proponeva trasformare parte dell'area del CRU 1 in parcheggio, con la proposta di non accoglimento. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, un voto contrario, 14 favorevoli. Grazie. 25, osservazione 25, chiede di stralciare il lotto di ampliamento della Trelleborg.
Si propone non accoglimento dell'osservazione in quanto in contrasto con gli obiettivi del piano relativi alla città del lavoro ed in particolare alla predisposizione di aree in grado di rispondere ad un'eventuale domanda di sviluppo di ambiti produttivi già insediati, quali appunto quelli della Trelleborg.
Ecco, se ci sono interventi, consigliere Nicoletti.
Sì, un intervento che non so quanto sia pertinente, quindi se non lo è vi chiedo anche gentilmente di stopparmi e io smetto di parlare. Il problema non è tanto di consentire ampliamento a attività esistenti, ma tenendo conto che l'attività di cui si tratta questo ampliamento ha anche problemi di scarichi, non vorrei, ne cito uno perché si è verificato poco fa l'Ilva di Taranto, che oppure di concedere gli ampliamenti, poi quando succedono i fattacci pagano sempre, quindi non a monte, perché a monte non si vedono certi problemi, o meglio, non vogliamo vederli. Quindi anche qui non so fino a che punto stiamo parlando di un'attività salubre per cui vale la pena mantenere o aiutare a, e quanto invece, a meno che non si prendano i provvedimenti, ma forse non fa parte poi del CGT, dei provvedimenti tali da poter tenere sotto controllo gli scarichi che questa azienda produce sul territorio. Grazie.
Prego. Per noi è una realtà che dal punto di vista occupazionale molto importante, per cui ritenevamo opportuno lasciare una destinazione di una possibilità di ampliamento per eventuali scenari futuri. Noi stiamo parlando di una multinazionale, per cui con possibilità di delocalizzazione o comunque di scelte di sviluppo anche in altri paesi europei, per cui il fatto di offrire la possibilità di un'espansione a livello di strumento urbanistico ci sembra doveroso, ed è l'azione che coerentemente abbiamo messo in campo sia con la Sconter che con la Strenenborg. Allora, sull'inquinamento, è vero, tratta prodotti, è un'azienda chimica comunque, tratta prodotti gommosi, per cui qualche esalazione c'è. Devo dire che è molto sotto controllo, nel senso che ci sono rilevazioni ARPA se non settimanali ci andiamo vicino. Il tema che stiamo affrontando da qualche anno e che forse è anche un po' lento nell'attuazione ma ha dei costi molto elevati è il numero di camini di emissione. Cioè, il problema della Trelleborg non è tanto di inquinamento quanto di un numero elevato di punti di emissione, per cui difficoltà di controllo, e c'è in atto un piano per diminuire questi punti di emissione proprio per aumentarne il controllo. Devo dire che gli investimenti che questa azienda sta facendo vanno proprio nell'ottica di abbattere anche quell'inquinamento che non è altissimo, però esiste, tant'è che un macchinario che penso sia entrato in funzione in questi giorni è costato qualche milione di euro e prevede proprio una lavorazione completamente in un circuito completamente sigillato, chiuso, per cui proprio non ha alcuna emissione, e noi dobbiamo cercare di sforzare di indirizzare gli sforzi dell'azienda in questo senso, nella diminuzione dei punti di emissione e nel rinnovamento delle attrezzature perché siano più sicure e meno inquinanti possibile. Queste sono azioni che sicuramente dobbiamo fare e che stiamo attenti a fare, però non toglierei una possibilità di espansione proprio per metterci in, chiamiamola, concorrenza anche con altri paesi europei dove potrebbe svilupparsi questa azienda. Consigliere Zanaboni.
Io chiedo sul titolo informativo, esula magari un po' da questo punto, però si rilascia a quanto ha chiesto il consigliere Nicoletti. Siccome so che per anni comunque sono stati gli incontri tra ufficio tecnico, ARPA, eccetera, per monitorare quanto era la falda acquifera, praticamente, volevo capire se questi incontri si sono chiusi, se le analisi sono a posto o no, perché se non erro è uscita una delibera di giunta dove si chiedeva appunto.
No, allora, l'azienda, non datemi il beneficio delle date perché la memoria non è ferrea, qualche anno fa aveva fatto l'autodenuncia per inquinamento della falda acquifera. Da quel dì sono iniziati, è stato fatto un piano di messa in sicurezza e poi è stato fatto un piano per la bonifica della falda che sostanzialmente si sviluppa nell'attingere dalla falda l'acqua infinata, farla passare attraverso alcuni filtri particolari e poi riemetterla in circolo. È una situazione che viene monitorata da diversi punti di prelievo. Ce ne sono una decina all'interno dell'area industriale e ce n'è qualcuno anche all'esterno dell'area industriale. Ultimamente, nelle ultime verifiche fatte dall'ARPA con l'ufficio tecnico, eccetera, si è arrivati alla decisione di ampliare l'area di monitoraggio, allargando più verso la città con almeno tre punti di osservazione. Uno, tra l'altro, l'avevamo già identificato, lo metteremo lì all'interno del Crusette, perché lì a fianco dell'area della strada, in modo che è già su un'area pubblica e non debba essere spostato, perché rimarrà qui, rimarranno per alcuni anni, non è un processo così immediato, però è un controllo che la falda che dalla Trelleborg tende ad andare verso la città, poi verso il Lambro, non arrivi a inquinare eventuali pozzi o cose di questo genere. È una misura assolutamente precauzionale. Il piano di bonifica andrà avanti ancora, penso, per almeno un paio d'anni, perché il processo è piuttosto lungo.
È già da qualche anno che
è già guardate, per esempio, con beneficio di stare, però almeno 5 anni che è in corso questa.
2007 forse.
Dovrei guardare, perché a memoria non so dare una data precisa, so che c'era stata questa autodenuncia che aveva portato a una situazione dove la falda inclinata era tutta all'interno dello stabilimento.
Soprattutto nella parte retrostante.
Però avendo la pendenza verso l'abitato, i pozzi di attingimento sono stati posizionati sono stati dislocati in quella posizione. Possiamo allora mettere in votazione l'osservazione numero 25 che proponeva di togliere l'edificabilità dell'otto ampliamento della Trelleborg come non accolta. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro. 5 voti contro, 15 a favore. Come?
10 a favore.
Già, 10 a favore. E cominciamo a sentire l'orario. Dunque, 26 abbiamo detto nulla, eccetera. Se non sbaglio, passiamo alla 37. Sì. 37. Va bene, si assenta consigliere Dovera, ma io penso che la 37 e 38 si possano trattare assieme. Vi ho chiesto di... No, perché l'avevamo discusso con la 16. Okay. Sia la 37 che la 38, allora la 37, poi l'architetto sarà più preciso, era una... sono tutte e due errori materiali, potremmo definirli. Prego, consigliere.
La 37, l'osservante propone di collocare in ambito di città consolidata un'area di pertinenza di un immobile di recente realizzazione che è stato inserito nel centro di antica formazione e si propone l'accoglimento perché effettivamente era il cortile del condominio. Quindi si propone l'accoglimento rettificando la cartografia.
Se non ci sono interventi possiamo mettere in votazione l'osservazione numero 37, inserimenti del mappale come città consolidata con la proposta di accoglimento. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 14 voti favorevoli. Osservazione numero 38,
anche qui c'era un refuso cartografico, quel cortiletto qui davanti era stato inserito tra gli spazi pubblici, ma è una proprietà evidentemente privata e quindi l'abbiamo inserita con la giusta destinazione, quindi si propone l'accoglimento della proposta.
Bene, possiamo mettere in votazione osservazione numero 38 con la proposta di accoglimento. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 14 voti favorevoli. Possiamo richiamare il consigliere Dovera. Grazie. Bene, visto che è rientrato il consigliere, l'osservazione numero 39 riguarda la zona agricola di San Marco con una proposta piuttosto articolata.
Allora, io provo a fare una sintesi. Parzialmente la proprietà ha richiesto alla sovrintendenza di declassare un manufatto che era stato inserito nel novero degli edifici sottoposti a vincolo e questa richiesta è stata accolta dalla sovrintendenza, per cui diciamo si configurava come un manufatto che il piano individuava come vincolato, ma che come tale non sarebbe più stato, proponendo l'introduzione di una nuova tipologia di intervento qualora si volesse riutilizzare questo edificio. Si propone fatto l'accoglimento dell'osservazione perché effettivamente abbiamo tolto l'individuazione di quel manufatto tra gli edifici vincolati, ma abbiamo ritenuto opportuno non prevedere la loro demolizione o comunque togliere le tutele che abbiamo di fatto posto sugli altri manufatti con un valore testimoniale concreto. Cioè, va bene, la sovrintendenza non dà un vincolo, ma non per questo quel manufatto non vale più nulla. Quindi abbiamo diciamo tolto l'individuazione dei vincoli, ma comunque sussistono alcune tutele. In quel senso è la parziale accoglimento.
Ecco, sì. L'altra richiesta che era presente nell'osservazione era che volevano poter ricostruire nell'ambito cascinare ciò che veniva battuto. È evidente che bisogna mantenere il tessuto attuale, non possiamo permettere di dislocare in modo diverso i volumi della cascina. Posso mettere in votazione l'osservazione numero 39 per come illustrata dall'architetto Bucci con la proposta di accoglierla parzialmente. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, 5 voti contrari, 10 favorevoli. Osservazione numero 40 è quella prodotta dall'ASL
ed è molto tecnica, per cui lascerei la parola direttamente all'architetto Bucci.
Anche qui sostanzialmente si tratta di alcune precisazioni sui disposti normativi vigenti e alcuni aspetti che riguardano delle tutele che però di fatto il piano aveva già introdotto e che nella relazione allegata a questo documento abbiamo precisato dove fossero localizzati. Nella sostanza di fatto si accoglie l'osservazione per intero. La 40, sì.
Possiamo mettere ora in votazione l'osservazione numero 40 formulata dal Lago come accolta. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 14 voti favorevoli. Osservazione numero 41 fatta dalla provincia di Lodi.
Anche qui provo magari a fare una sintesi perché è piuttosto complessa. Sostanzialmente ci sono delle questioni anche qui di disposti normativi e quelle le abbiamo recepite in toto. Poi c'è un aspetto del piano provinciale che abbastanza articolato, perché di fatto è un piano che ha tre livelli che si sovrappongono. Ora immaginate che questi tre livelli definiscono degli azzonamenti, però incrociandoli tutti, se uno vuole restituire una cartografia intelligibile senza dover anche qui articolare il piano come è stato strutturato il PTCP, questo genera delle notevoli difficoltà proprio legate alla rappresentazione, per cui loro, soprattutto per quanto riguarda la componente legata al sistema rurale, richiedevano, oltre al riferimento normativo che c'era già nelle tavole, per esempio di riportare le perimetrazioni previste nel PTCP. Noi abbiamo detto: guardate che queste perimetrazioni sono nella sostanza del nostro piano. Abbiamo integrato il documento di piano di una tavola esplicativa non solo di come il piano di fatto recepisce questa indicazione, ma come poi anche l'assetto normativo colga gli obiettivi della provincia e li traduca anche in indirizzi normativi, che è un passaggio che per quanto attiene al piano provinciale manca. Poi c'erano alcuni aspetti anche qui cartografici che abbiamo corretto, e poi c'era una delle, forse la parte più significativa, che era quello di legata all'attuazione dell'AT3, per la quale loro riscontravano sostanzialmente un disallineamento rispetto alle indicazioni del PTCP. A questo commento abbiamo, a seguito di questo momento abbiamo prodotto una documentazione che di fatto ha da una parte precisato meglio il PGT, eliminando un'indicazione che individuava in quella direzione una direttrice di sviluppo, che però onestamente la si intendeva non tanto come direttrice di sviluppo, ma che lì avveniva una crescita che poi si attestava sul margine del cono del visivo della basilica, che di fatto era introdotto dal PGT. Quindi si è chiarito dal punto di vista cartografico questo aspetto, e d'altra parte la provincia ha attivato un percorso di riallineamento della sua strumentazione a quanto indicato nel nostro piano. Direi che è un po' un concentrato, però mi sembra, spero di aver riassunto la sostanza. Ecco.
Sì, anche perché abbiamo avuto modo di seguirla in queste settimane, per cui è abbastanza digerita. Possiamo mettere in votazione la proposta numero 41 come accolta le osservazioni formulate dalla provincia, considerato che il discorso della T3 è stato nel frattempo superato dalla variazione del PTC. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità.
osservazione numero 42, quella promossa dalla Regione Lombardia. Allora va detto che noi il piano non andrebbe mandato in regione in sede di adozione. Noi, avendo sul nostro territorio presente un'opera di interesse regionale e anche nazionale, che è l'autostrada e l'alta velocità, l'abbiamo inviata in regione. La regione, poi lascio la parola all'architetto, ci ha imposto di prevedere anche l'ampliamento dell'autostrada e poi fa alcune altre considerazioni di carattere più tecnico. Per quanto riguarda l'ampliamento dell'autostrada, noi nelle contraddizioni abbiamo voluto rimarcare quello che è stato il nostro atteggiamento nelle due conferenze di VAS, di contrarietà all'ampliamento della quarta corsia, perché non sentiamo tutelato a sufficienza il nostro territorio dalle opere di mitigazione sia acustica che ambientale. Per cui ci teniamo a sottolineare che rimangono queste nostre contrarietà, queste nostre perplessità sulla tutela ambientale di Lodivecchio, fermo restando che da amministratori responsabili non siamo certo qui a negare la realizzazione di un'opera di carattere nazionale. Per cui accogliamo la osservazione, che tra l'altro è un'imposizione, di prevedere l'ampliamento dell'autostrada, però nel contempo rimarchiamo le nostre perplessità. Sugli altri aspetti lascio l'architetto.
Gli altri aspetti avevano un carattere orientativo e riguardavano il concetto della perequazione, il concetto del come erano state valutate alcuni dati quantitativi, eccetera, e di fatto non hanno il lavoro che è stato fatto è abbiamo integrato il documento di piano introducendo delle nuove tabelle che sostanzialmente dimostrano, o meglio chiariscono, come il PGT nella sua sostanza fosse allineato non solo agli obiettivi ma anche avesse una strumentazione adeguata perché questi obiettivi diventassero azioni in concreto, e più alcune precisazioni in merito appunto ad aspetti molto tecnici, tipo come è stata declinata la perequazione urbanistica o alcuni aspetti legati a una certa sovrapposizione del documento di piano al piano delle regole. Comunque erano tutte notazioni che non hanno inciso in alcun modo sulla sostanza, ma hanno solo così reso opportuno integrare un po' le indicazioni date.
Va bene, se non ci sono interventi possiamo mettere in votazione come accolta l'osservazione della Regione Lombardia. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, all'unanimità. Giusto per. Ecco, l'ultima osservazione presentata è stata prodotta dall'ufficio tecnico e tende a correggere quelle dimenticanze, quegli errori che sono emersi in una rilettura delle norme o delle tavole. Abbiamo fatto attenzione a porre anche in modo colorato visivamente quelle che erano le modifiche, perché i consiglieri se ne rendessero conto. Prego, architetto.
Io appunto la sostanza è esattamente questa. Diciamo, il piano in questi mesi è maturato, l'abbiamo anche approfondito attraverso un confronto con l'ufficio tecnico, e l'esito è quello che è rilevabile nel documento allegato, cioè anche per raggiungere una maggior chiarezza di esposizione e di interpretazione, soprattutto alcune parti sono state aggiunte, alcune parti sono state eliminate, e l'esito è quello che avete a disposizione. In più ci abbiamo rilevato alcuni errori cartografici che abbiamo cercato
di emendare, di correggere.
Se non ci sono osservazioni, possiamo mettere in votazione l'osservazione 43 dell'ufficio tecnico con la proposta di accoglimento. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Io vi ringrazio per il pacato dibattito e l'onestà intellettuale con quale ci siamo, con quale abbiamo approcciato questa analisi delle osservazioni che penso fossero il miglior modo per concludere questo piano di governo territorio. Adesso dobbiamo fare una votazione per approvare il piano di governo territorio così come modificato dall'accoglimento delle osservazioni parziali o accolte totalmente. Io vi ringrazio anche per la disponibilità, perché non saremo fra i 600 comuni della Lombardia che rischiavano da 1 gennaio di essere senza normativa urbanistica. Oggi il Consiglio regionale ha approvato una proroga, meglio per loro, però noi non volevamo correre questo rischio. Mettiamo allora in votazione il PGT nella sua complessità come modificato dalle osservazioni. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 5 voti contrari, 10 voti favorevoli. Allora, l'ultima votazione che viene chiesta è l'immediata esecutività dell'atto per dar modo poi di la delibera, perché poi la effettiva esecutività del piano avviene dopo la pubblicazione sul BUR, però cioè non aspettiamo i 10 giorni di pubblicazione, tutto qui, solo per accelerare in questo senso. Chi vota a favore dell'immediata esecutività alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Grazie.
L'altro punto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione definitiva del piano acustico. Dopo la pubblicazione è intervenuta un'osservazione da parte dell'ARPA in cui si facevano presente alcune incongruenze, sostanzialmente due. Uno riguarda la strada che va verso la Gallinazza, perché essendo provinciale l'ARPA chiede che sia messa in classe terza come tutte quelle a fianco delle strade provinciali. E l'altra riguarda proprio il sito sulla casa di riposo, perché l'ARPA ha fatto presente che il sito previsto di via Pandolfi non fosse idoneo e suggeriva di portare in prima fascia invece l'area a ridosso di via Matteotti, cosa che è stata fatta, e sono state accolte queste osservazioni, per cui proponiamo l'approvazione definitiva della zonizzazione acustica con le modifiche conseguenti all'accoglimento dell'osservazione dell'ARPA. In termini di norme non cambia nulla. Possiamo metterla in prego.
Mi è interessato l'argomento che riguarda la Gallinazza, cioè potrei saperne di più eventualmente sulla classe terza, cioè cosa si intende? Significa che sulla sulla classificazione terza necessita una serie di interventi sulla strada, oppure è semplicemente una definizione terza e finisce lì? Parlo in modo molto specifico, la manutenzione della strada, interventi, eccetera, eccetera. Okay.
Non ha nessun conseguenza, però sono norme, passatemi il termine, un po' italiane, nel senso che la norma prevede una certa classe se si verifica una certa condizione. Se hai la strada se hai un'area a fianco di una strada provinciale, sei classe 3. Potrebbe essere un'area più silenziosa del mondo, però è in classe 3. E lo stesso è se avvicina alla sua strada, è in classe 4. Dopodiché la norma prevede che fra una zona acustica e l'altra non ci siano salti di classe, per cui bisogna avere se è una quarta, una terza, una seconda per arrivare alla prima. Comunque non è solo una individuazione delle fasce a lato della strada come di fascia 3, cioè che è permessa una certa rumorosità anziché una più bassa che è quella prevista dalla zona 2, nient'altro.
Possiamo allora mettere in votazione il secondo punto all'ordine del giorno, l'approvazione definitiva del piano di classificazione acustica del territorio comunale. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 5 astenuti e 10 favorevoli. Vi chiedo anche qui in ultima votazione per l'immediata esecutività dell'atto, chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Grazie della collaborazione. Chi vuole, c'è una fetta di panettone giusto per chiudere la serata. Scusate un attimo, consigliere Nicoletti.
La ringrazio, ma volevo porgere gli auguri natalizi e di un felice e prosperoso anno 2013 a tutti quanti e ai nostri e ai vostri familiari. Grazie.
Grazie.